per quanto riguarda la fascia centrale.
Buonasera e benvenuti, grazie di essere qui. La vostra testimonianza è essenziale e importante per contrastare la manipolazione della verità e la banalizzazione del male assoluto. Hannah Arendt diceva che bisogna avviare una battaglia culturale che preveda il controllo dei fatti, il sostegno dei fatti e della verità. Ed è da qui che partiamo dai fatti. Due mesi fa, centinaia di terroristi di Hamas sono entrati in territorio israeliano e hanno scannato, stuprato, seviziato, torturato, ucciso, bruciato centinaia di persone innocenti, 1400, per la maggioranza civili, donne, bambini, hanno trovato la morte in questo modo. Altri centinaia sono stati rapiti. Per trovare tutti i precedenti bisogna riferire ai pogrom o ai rastrellamenti nazisti. Eppure nei giorni successivi non abbiamo visto fiaccolate, non abbiamo visto manifestazioni, non abbiamo visto il sostegno che queste persone e queste vittime avrebbero meritato. E allora è dai fatti che vogliamo partire, dalla testimonianza forte della vostra presenza qui, per ribadire il no all'antisemitismo, il no alla violenza, il no al terrorismo. È di questo che parliamo questa sera.
Allora, io intanto chiamo il primo filmato che riassume per immagini quello che ha detto molto chiaramente Franco, e quindi propongo di vedere queste immagini che riassumono quello che è successo in questi due mesi.
In occasione di questa manifestazione che vediamo
molto partecipata, quindi questo ovviamente è un segnale che raccogliamo con grande piacere. Abbiamo ricevuto un messaggio da Israele, dal capo dello Stato, che adesso vi facciamo vedere.
People of every faith and background, every person of goodwill that has boldly come forward today, from Jerusalem to Rome, to ancient cities, sacred symbols of human yearning, we come together now with clarity and purpose. We march against hatred, we march against anti-Semitism, and we march against terrorism. We all step forward together. As we say in Hebrew, Hineni, we are here. Because we know that 80 years of our cries of never again have meaning right now. My Pio Adesso. Because hatred and anti-Semitism live across the world, unfortunately also in Italy. Just last week, a rabbi in Genoa was attacked and intimidated in the street. From day to day, we witness rallying where masses of human beings come together to chant death to Jews and call gleefully for an end to the one Jewish state on earth. Pietre Gianciampo, those sacred artifacts of Holocaust memory, are publicly burned. Universities, institutions that we rely upon as defenders of free thought and human dignity, are turning on Israel, turning on Jews, hiding behind the language of progress. We see overwhelming hostility in the media. It isn't the conflict between Israel and Hamas, it's hatred underneath. That hatred is, in every generation, finds new and changing meanings, and which continues to be a blinding mark of shame for all of humanity. Right here, right now, we raise our voices in unison against the sadistic murder, torture, and rape of hundreds of innocent civilians, against the brutal captivity of innocent men, women, and children still being held hostage, denied access to the Red Cross, in glaring violation of international law and morality. We raise our voices in favor of the right of every Jew and every human being to live proudly and securely anywhere, in Rome, in Paris, in New York, of course Israel. And we raise our voices in defense of the core values of our human civilization. Dear friends, I salute President of Italy, Sergio Mattarella, my friend, who is addressing you today. I salute Prime Minister Giorgia Meloni, with whom I have spoken repeatedly and also met. And I salute her government for the moral clarity it has shown in this conflict. I salute the leadership of Jewish communities, Victor Fadlun, Noemi Di Segni, Johanna Arbib. I salute Israeli Ambassador to Rome, Alon Bar. And I salute every one of you, dear friends. You are not alone. We stand together. The State of Israel, Jewish communities all around the world are with you. And every person of good conscience and goodwill is also with all of us, and we stand together behind justice and truth, behind the belief that justice will prevail. We shall overcome. We will rise again with the unbeatable spirit of the internal people. We will heal and we will rebuild. Thank you. Am Israel Chai.
Chiederemo conto in questa serata, ma per introdurre un secondo messaggio a cui ovviamente teniamo molto, chiamo qui sul palco André Lutz Chamat, che è un intellettuale e una figura di spicco del mondo culturale e dell'ebraismo milanese e non solo milanese, regista, direttrice artistica, animatrice apprezzata e insignita di importanti riconoscimenti. Recentemente Macron le ha conferito il titolo di Cavaliere della Legion d'Onore. La sua storia professionale comincia con Giorgio Strehler e Paolo Grassi, ma il suo nome da molti anni è strettamente legato a quello del teatro Parenti che ha concorso a fondare. E quindi, oltre alla sua presenza che già di per sé più che apprezzata, lei ci porterà un altro messaggio di cui lei stessa adesso vi dirà. Allora, Andrea Luca Sciamano.
Cari amici, dal Senato della Repubblica, la senatrice a vita Liliana Segre. Mi dispiace non poter essere con voi oggi in Piazza del Popolo, ma l'età e le condizioni di salute mi impongono di risparmiare le forze. Desidero comunque farvi pervenire il mio saluto e la mia convinta adesione alla manifestazione per dire no all'antisemitismo, no al terrorismo! Desidero comunque farvi pervenire il mio saluto. Gli ultimi due mesi sono stati terribili per tutti, ma per chi conserva il ricordo incancellabile non solo di altre guerre, ma anche dei segnali montanti dell'odio antico che allora sfociò in persecuzione, si aggiunge un senso di inutilità e di scoramento che non è facile dominare. Si pensa sempre che sia finita, che il mondo sia andato avanti, e invece si devono rivedere ebrei braccati e uccisi in quanto ebrei, chiamati a discolparsi in quanto ebrei, indotti a nascondersi in quanto ebrei, e i pregiudizi, i boicottaggi, le parole malate che mai verrebbero usate in casi simili se non ci fossero in mezzo ebrei. I magazzini dell'odio, che pensavamo si fossero svuotati, anche se mai del tutto, nei decenni, si sono conservati e rinnovati, sempre pronti a distribuire la loro merce tossica a buon mercato. Questa volta l'occasione è arrivata, con la guerra che è riesplosa dopo la mattanza terroristica del 7 ottobre. Anche l'eterno ritorno di quella guerra mi fa sentire prigioniera di una trappola mentale senza uscita, spettatrice impotente, in pena per Israele, ma anche per tutti i palestinesi innocenti, entrambi intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori. E non ho soluzioni, e non ho più parole, ho solo pensieri tristi. Provo angoscia per gli ostaggi e per le loro famiglie. Provo pietà per tutti i bambini che sono sacri, senza distinzioni di nazionalità o di fede, che soffrono e muoiono, che pagano perché altri non hanno saputo trovare le vie della pace. Liliana Segre. Come le parole tristi, all'angoscia, al fatto di non aver soluzioni, la mia natura si ribella. Sono un guaribile ottimista, sono una grande ammiratrice del futuro e per questo vorrei leggervi alcune parole del manifesto di un'associazione che sta nascendo per agire, per non essere soltanto qui a cercare conforto, a cercare consolazione. Non abbiamo bisogno di consolazione. Vogliamo agire finalmente, anche perché finalmente non siamo senza patria e sappiamo che possiamo difenderci. Questi sono tracci di un manifesto che si chiama, l'associazione si chiama 7 ottobre. E dico spesso dove si può iscrivere. Il Pogrom, e questa associazione è nata per volontà di Stefano Parisi e di Anita Friedman. Il Pogrom del 7 ottobre 2023, perpetrato da Hamas e dalla Jihad Islamica in Israele, ha sconvolto le coscienze di tutti coloro che hanno a cuore e difendono il patrimonio civile, sociale, umano e politico delle democrazie liberali. Crimini accompagnati in Occidente da anni di responsabili minimizzazioni, da inammissibili giustificazioni, oltre che da una vile acquiescenza, fino a giungere alla legittimazione del terrorismo islamico. Importanti settori del nostro sistema di comunicazione e istruzione hanno adottato ambiguità, manipolazioni, inganni che si esprimono in linguaggi evasivi, capaci di deformare la realtà, convalidare le contraffatte e tollerare le tesi più aberranti fino a trasformare le vittime in carnefici. Dal 7 ottobre nessuno potrà mai più dire, come molti dopo la Shoah, di non sapere, perché oggi siamo tutti uniti, tutti testimoni dell'abisso, travolti dalle immagini che lo raffigurano, dalle ombre straziate delle vittime e da quelle spietate del boio. info@7ottobre.com. Abbiamo dato vita all'associazione 7 ottobre in quanto cittadini consapevoli e responsabili, è finito, intenzionati a combattere il negazionismo, le false nozioni, perseguire l'esaltazione del terrorismo e dell'antisemitismo e contrastare le ideologie totalitarie, promuovere lo studio e la difesa delle radici e dei valori delle nostre democrazie. Mi sembrava di portare un gesto concreto e pratico. Speriamo, facciamo qualcosa. Grazie.
Numerose le adesioni del mondo della politica, molti politici verranno qui sul palco a dare la loro testimonianza e il loro apporto ideale a questa giornata, anche il mondo della società civile, associazioni, enti, persone, il quarto settore e anche la diplomazia. Vi cito semplicemente le delegazioni diplomatiche che hanno dato la loro adesione: la Repubblica Federale di Germania, gli Stati Uniti d'America, la Polonia, la Francia, Israele, naturalmente gli ambasciatori italiani, tutti, insomma, l'elenco è davvero lungo. Io vorrei però adesso chiamare subito sul palco la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Disegni.
Di tutti questa sera essere assieme, non per noi, non per le 21 comunità, ma con noi. I no che abbiamo sollecitato, un invito alla responsabilità, sono rivolti alla speranza di una vita fatta di convivenza. Qui, ieri, oggi, domani, importante la vostra presenza e adesione trasversale da ogni parte dell'arco politico. E specialmente tengo a menzionare la presenza delle rappresentanze religiose. 75 anni fa veniva proclamata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, era il 10 dicembre. In Italia appena a gennaio dello stesso anno entrava in vigore la Costituzione e il trattato che avviava le comunità europee nel 57, traguardi firmati con il sangue di chi ha combattuto per la libertà, le libertà, e cosa ne resta oggi? Qui nelle nostre città in Europa che si avvia le elezioni, e lo dico con vera preoccupazione, a livello ONU e tutte le correlate agenzie umanitarie, cosa ne resta? Temo, alla luce di quanto ho vissuto in queste settimane, davvero poco. E se scorrete i 30 articoli della dichiarazione, non se ne salva neanche uno. Tutto questo 80 anni dopo la Shoah, e pensavamo di aver visto il peggio e il peggio volto dell'umanità. Antisemitismo e terrorismo, specialmente oggi, mi riferisco a quello che nasce dal fondamentalismo religioso, sono il veleno che inquina i pozzi di tutti, non solo quelli da cui attingiamo noi. E se io, Noemi, o chiunque altra, non può girare liberamente con la stella di Davide al collo, banalmente nelle strade di Roma, evidentemente abbiamo un problema reale di libertà anche in Italia. Non lo risolverà l'ONU con le sue risoluzioni, nell'appello di moralità e pace, due paesi, due popoli, rivolto solo ad Israele. Lo dobbiamo risolvere noi assieme, con la concretezza e la coerenza, dando l'esempio in prima persona di riconoscere l'altro, di essere degno di vita, essere in grado di discernere chi nega la verità e chi si inventa una realtà totalmente dissociata. Alla vigilia della festa di Hanukkah, che rappresenta storicamente una riconquista della libertà religiosa avvenuta in terra di Israele più di 22 secoli fa, ancora la festeggiamo e capiamo il valore di questo momento. E figuriamoci oggi, con tutto quello che accade, noi non ci arrenderemo e ogni giorno ci daremo da fare per salvaguardare quello che ancora abbiamo e dipende da noi.
Allora, dopo il Presidente dell'Unione, adesso chiamiamo qui sul palco il Presidente della Comunità di Roma, Victor Fadlun, che ha definito questa manifestazione una manifestazione gentile, vero Victor?
È vero. Buonasera a tutti. Stasera siamo qui insieme per dire no all'antisemitismo e no al terrorismo, che sono legati tra loro. L'antisemitismo non riguarda soltanto noi ebrei, ma riguarda tutti, tutta la società, perché infrange le fondamenta stesse della nostra civiltà. Le pietre di inciampo profanate qui a Roma, così come le stelle di Davide accomunate alla svastica nazista, sono una violenza che nega a noi ebrei il diritto al ricordo, il diritto ad esistere, e dileggia, prende in giro la società democratica. A questi individui che con il loro odio imbrattano le mura e le pietre della nostra meravigliosa città Roma, dico che i principi nazisti sono i loro, sono loro i nazisti. Il 7 ottobre, purtroppo, abbiamo assistito a un pogrom in terra di Israele, il paese in cui noi ebrei dovremmo sentirci più sicuri al mondo. Questo massacro ha resuscitato sentimenti antisemiti in tutta Europa. Sono ricomparse le stelle di Davide sui muri, sulle case degli ebrei. Abbiamo poi sentito nelle piazze, nelle università, nelle scuole, anche qui da noi, in Italia, a casa, frasi che accompagnano di sempre la caccia all'ebreo. Si sente dire da questi ragazzi, ripetutamente, Palestina libera dal fiume al mare. Questi ragazzi italiani, i nostri ragazzi, il futuro del nostro paese, l'Italia, sono sicuro che tanti di loro neanche sanno che cosa stanno dicendo, non hanno consapevolezza che Israele non avrebbe il diritto ad esistere, che in pratica gli israeliani di tutte le religioni, di tutti i credo, dovrebbero essere buttati al mare? Stanno dicendo i figli della nostra democrazia che a 3 ore di aereo da Roma, al posto dell'unico baluardo di democrazia del Medio Oriente, perché diciamolo, questo è Israele! A 3 ore d'aereo dal baluardo di democrazia Israele, si augurano i nostri ragazzi che sorga un califfato medievale pronto a schiacciare i diritti di tutti quelli che non la pensano come loro. Ci rendiamo conto, i nostri ragazzi, per questo siamo qui stasera, tornare insieme, dobbiamo dire a voce alta no all'antisemitismo e altrettanto diciamo tutti insieme no al terrorismo, che ha come obiettivo quello di seminare il terrore fra tutti, in quanto ebrei o musulmani moderati o semplicemente in quanto occidentali. È anch'essa una minaccia per l'intera nostra società. L'indifferenza e le accuse contro Israele hanno camminato insieme troppo spesso nelle ultime settimane. In certe accuse contro Israele o in certi silenzi c'è un antisemitismo evidente. Nelle definizioni canoniche di antisemitismo contano anche proprio questo, i due pesi e le due misure che si usano quando si giudica l'operato di Israele rispetto al resto del mondo. Il massacro del 7 ottobre è stato purtroppo presto rimosso da gran parte della pubblica opinione. È sceso il silenzio anche sugli stupri e le violenze commesse contro centinaia di donne il 7 ottobre. Donne ebree! Stupri e violenze inaudite commesse contro i bambini ebrei, i nostri bambini! E questo è per loro, per ricordare quello che hanno fatto ai nostri bambini. E voglio ricordare anche un bambino sacrificato a Roma, all'odio, Stefano Gai Michael Taché. In un altro giorno tremendo di ottobre, nel 1982. Questo si chiama antisemitismo e ancora si chiama sessismo odioso. La nostra manifestazione si pone come obiettivo quello di denunciare antisemitismo e terrorismo e raccogliere attorno a questo messaggio di unione tutte le fasce della popolazione, persone civili che rappresentano il meglio della nostra Italia. Voi rappresentate il meglio della nostra Italia. Manifestare qui stasera uniti dimostra che esiste ed è forte in Italia una società civile, solidale, che non si gira dall'altra parte di fronte all'antisemitismo, di fronte all'ingiustizia. Una società che finalmente non è indifferente, ma che anzi è pronta a fare la differenza. È in gioco la libertà di tutti, non solo di noi ebrei. Il ritorno dell'antisemitismo è un tragico ritorno al nostro peggiore passato. Ed è una minaccia mortale per la nostra democrazia. Ma noi, insieme, siamo dalla parte della libertà, della dignità umana, della democrazia. Viva il rispetto, viva la democrazia, viva la nostra Italia!
Grazie, grazie Presidente. Adesso la parola al nostro RAV Riccardo Di Segni, professor Riccardo Di Segni, il cui insegnamento rappresenta da anni per tutti, per tutto l'ebraismo, un riferimento sicuro. Grazie.
Buonasera, questa sera è il 5 dicembre. Tra pochi giorni, il 17, saranno esattamente 50 anni, mezzo secolo, da un sanguinoso attacco terroristico palestinese avvenuto qua a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, seguito da un dirottamento. 34 morti. Non so se qualcuno dedicherà il suo tempo e la sua attenzione al ricordo e soprattutto alla riflessione sul significato di quell'azione. So in compenso che nei giorni passati nelle università italiane occupate, da Torino all'Orientale di Napoli, è stata ospitata con tutti gli onori, in collegamento a distanza, la protagonista di precedenti dirottamenti avvenuti dal 69 e 70, ascoltata come una eroina esemplare.
No, non ho detto questo.
Ci sono state solo blande proteste dei responsabili accademici preoccupati più per la sospensione delle lezioni che per la natura dell'evento.
Non gli interessava.
Prima riflessione, constatazione. Abbiamo qua davanti uno schema logico in cui da una parte ci sono i buoni e dall'altra i cattivi, da una parte gli oppressi e dall'altra parte gli oppressori. E se si sta dalla parte dei primi, ogni sistema di lotta è lecito, terrorismo compreso, o perlomeno scusabile. Per fare un esempio, pensiamo alla violenza sulle donne. Si manifesta nelle piazze per condannarla, giustamente, ma se le vittime sono donne israeliane, ebree, non meritano attenzione. Anzi.
Bravo! Allora, sto all'atto
si sventolano le bandiere di chi le ha violentate. E poi c'è l'altro meccanismo, l'accusa all'altra parte di essere parimenti terrorista, tutti uguali, tutti sullo stesso piano, solo che c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri. È un meccanismo che non esito a definire perverso, che colpevolizza l'oggetto e non il soggetto del trauma, che gli nega il diritto alla difesa, il diritto anche alla vita. L'unica cosa che gli è consentita è farti ammazzare, e allora ti posso degnamente compatire, ma non provare a reagire. La tua esistenza, e qua cito le parole usate da una operatrice umanitaria, operatrice di una grande associazione che si definisce umanitaria, l'esistenza di Israele è un peccato originale. Questa storia è vecchia, gira da decenni, la storia della vittima che diventa persecutrice, è un'idea diabolica che nega la dignità, espone all'aggressione e che allo stesso tempo toglie il complesso di colpa a un intero mondo che ha consentito la Shoah. E fa parte di questo gioco l'uso delle parole come genocidio o apartheid, oppure le scritte che equiparano la stella di David alla svastica. Ribaltano la prospettiva. E terrorismo delle parole. Anche se, attenzione, non dobbiamo perdere di vista un concetto. Le parole sono gravi, bruciare le pietre d'inciampo è grave, fare le scritte è grave, ma c'è chi si scandalizza per queste cose e non si è scandalizzato per gli omicidi, per le violenze, per gli stupri, per le decapitazioni. Questo meccanismo di distorsione della realtà in questo momento sta colpendo gli ebrei, ma è parte di un attacco più ampio a tutto l'Occidente democratico. Voi Occidente, si dice, non potete parlare, non potete criticare, perché siete in difetto, razzisti, colonialisti, quant'altro. Queste accuse sono condivise anche abbastanza ampiamente da pensatori, da opinion makers, da docenti universitari, ma partono da sistemi dittatoriali, autocratici, sistemi che calpestano sistematicamente qualsiasi diritto umano, ribaltando contro gli altri le accuse. È un modo abilissimo di guerra psicologica e noi non ce ne accorgiamo. Non ci sono società ideali immune da difetti, ma ce ne sono sicuramente alcune molto difettose. Ed è la scala di valori che si sta perdendo. È bello invocare la pace e la cessazione delle violenze. È terribile vedere chi soffre da qualsiasi parte esso sia. Ma la parola pace perde di senso senza un progetto politico credibile, se non c'è una sincera volontà bilaterale, se non si estirpa e si sconfigge il male. Ecco perché, come comunità ebraiche, manifestiamo qui questa sera, per denunciare le falsità e i rischi per tutta la nostra società. E concludo con le parole del profeta Zecharia: Via Emet, via Shalom e Avu, amate la verità e la pace.
Ma avete sentito dalla testimonianza, da qualche testimonianza di poc'anzi, nessuno poteva aspettarsi non solo quello che è successo il 7 ottobre, ma questa era l'incrudescenza di un odio adamico, antico, nei confronti del popolo ebraico. Come nasce? Da dove nasce? E soprattutto come ci si difende? Come lo si può contrastare? Lo chiediamo a qualcuno che ne sa decisamente di più, come Giuseppe Pecoraro, che è il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo.
Buonasera a tutti, sono contento di vedere tanta gente. Stamattina per la pioggia avevamo timore che ne fosse meno, ma fortunatamente siamo in tanti. E devo dire che io sarei comunque venuto, anche se non fossi stato coordinatore nazionale, per essere vicino alla comunità ebraica. Mi auguro che questa partecipazione sia anche un testimone per altre organizzazioni. Stamattina al Senato in audizione ho detto: ma com'è, è la comunità ebraica che organizza una manifestazione per se stessa? Altri avrebbero voluto organizzare una manifestazione per dare solidarietà agli amici ebrei che sono parte di questo paese. Siete parte di questo paese e meritavate che altri si fossero mossi e avessero organizzato una manifestazione. Un sindacato, un'associazione, un'organizzazione sportiva. Silenzio. Silenzio di fronte a un massacro, silenzio di fronte a ostaggi che chissà se ritorneranno nelle loro famiglie. Un silenzio assordante, un silenzio simile a quell'indifferenza di 80 anni fa con la deportazione. Un'indifferenza che qui fortunatamente non c'è. La mia vicinanza con la mia presenza e anche per spiegare che cosa sta succedendo. Noi avevamo pochissimi episodi di antisemitismo prima del 7 ottobre. Qualcuno diceva: l'antisemitismo non si vede, ma si percepisce. E devo dire, oggi non è più invisibile. Ed è questa una circostanza assurda, inconcepibile, soprattutto se viene da docenti universitari che pensano che la ricerca appartenga agli stati, la ricerca appartiene ai popoli. È come se io non volessi più dare il vaccino al popolo di Israele. Questa è la petizione di quei 4.000 circa docenti che hanno fatto una petizione contro Israele. Assurdo che docenti, professori, ma noi sappiamo chi ha vissuto il terrorismo, che si annidano cattivi maestri nelle università. E cosa fare? Attenzione, difendere il popolo ebraico, difendere gli obiettivi sensibili del popolo ebraico, essere vicino, ma mostrare solidarietà come stasera. E mi auguro, e termino, che questo sia un passaggio di testimone a chi voglia organizzare altre manifestazioni. Noi dobbiamo essere vicini al popolo ebraico. Grazie.
Avete sentito dalle parole del presidente Herzog, le istituzioni, gli stati hanno un ruolo centrale nella lotta all'antisemitismo, nel contrasto dell'antisemitismo. Allora sentiamo la seconda carica dello Stato del nostro paese, il senatore Ignazio La Russa.
Voglio veramente ringraziare il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Segni, e tutti gli esponenti della comunità romana e nazionale ebraica che mi hanno invitato e come hanno invitato il Senato della Repubblica. Io cercherò di essere brevissimo, perché non servono tante parole, servono gesti. Quello di oggi è un gesto importante nel cuore di Roma, dove è giusto che questa comunità non solo stia in pieno diritto, ma faccia sentire forte la sua voce contro l'odio, contro la guerra, contro la sopraffazione. E io credo che sia giusto parlare di due stati e di due popoli, sia giusto, come ha detto la signora Liliana Segre, a cui sono affezionato e insieme al sindaco di Milano l'ho pregata di essere sul palco al Teatro della Scala il 7, anche a rappresentare la volontà italiana di stare a fianco alla comunità ebraica. Le parole della signora che mi sono qui segnate finisce dicendo: provo angoscia per gli ostaggi e per le loro famiglie. È un'angoscia che sentiamo tutti in maniera incredibile. Provo pietà per tutti i bambini che sono sacri, senza distinzione di nazionalità o di fede, che soffrono e muoiono, che pagano perché altri non vogliono, non hanno saputo trovare le vie della pace. Le vie della pace bisogna trovarle, ma per trovarle c'è una precondizione assoluta, secondo me, che nessuno pensi, dica, voglia che Israele non abbia diritto alla sua esistenza, fin tanto che qualcuno non vorrà l'esistenza di Israele, continuerà per sempre quest'odio e sarà impossibile la pace. E così come è impossibile distinguere anti-ebraismo da anti-sionismo, è un giochino anche questo. Io non ho ancora visto anti-sionisti che poi non finiscano con essere contro gli ebrei. Le due cose stanno insieme. E allora, grazie di avermi ospitato, grazie di avermi consentito di dire che senza distinzione di partiti, di colori, almeno è quello che io auspico, tutte le istituzioni, tutte le forze politiche italiane, al di là di quello che purtroppo abbiamo visto in molti cortei, in molti luoghi della nostra Italia, siano per le parole che ha detto la Segre che ho sentito qui, siano per la pace, ma per una pace giusta che dia a tutti la libertà di esistere e dia ad Israele la certezza di poter per sempre esistere senza essere in qualche modo, come possiamo dire, senza essere in qualche modo indotto a dover lottare, combattere, fare guerra semplicemente per poter continuare a dare a coloro che sono delle comunità ebraiche uno Stato che possano sentire loro. Viva l'Italia, viva Israele!
Grazie. Adesso è con noi Shiri Maimon, che è un cantante simbolo, diciamo, una voce simbolo della musica israeliana, che è venuta appositamente questa sera per stare con noi e darci anche un momento della sua arte.
Buonasera.
Yeah.
sul palco il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. Io volevo solo introdurla facendole una domanda. Volevo chiedere se nel caso di altre emergenze è stato possibile, e se fosse possibile nel caso dell'antisemitismo, trovare un linguaggio condiviso, un percorso condiviso dell'intero Parlamento.
Grazie, perché questa piazza, fatevelo voi un applauso, perché questa è la vittoria della democrazia contro la paura, perché il primo risultato che il terrorismo vuole raggiungere è la paura. Basta guardare i blocchi stradali delle auto delle polizie di Stato che hanno protetto Piazza del Popolo per una manifestazione che magari poteva offendere qualcuno. Ecco, saremo veramente un paese libero quando le bandiere di Israele potranno sventolare in Piazza del Popolo senza la protezione della polizia e dei carabinieri. Questo sarà... Io non voglio rubare spazio, voglio leggere due brevi passaggi. Uno è l'orario di solito dove le famiglie cenano con i figli, l'orario del TG1, sono le 8 di sera, si torna a casa da scuola, dal lavoro, e si parla con i figli di quello che è accaduto, quindi bisognerebbe parlare solo di cose serene. Io invece, partendo dal New York Times di oggi, vorrei dare un pugno nello stomaco a quelli che fanno finta di niente, di cui hanno parlato coloro che sono intervenuti prima di me. Testimonianze da volontari che hanno vissuto quei giorni di ottobre. Il corpo di una donna aveva unghie e vari oggetti nei propri organi femminili. In un altro caso i genitali femminili erano così mutilati che non si capiva se fosse un uomo o una donna. Ad alcune donne, giovani e anziane, avevano sparato nella vagina e al seno. Io penso che la condanna a qualsiasi tipo di violenza nei confronti di qualsiasi tipo di donna non possa riconoscere distinzioni se e ma. Il 7 ottobre si è compiuta una carneficina che deve essere condannata senza se e senza ma. Questo è il New York Times di oggi. Torno indietro di una ventina d'anni prima di chiudere a un altro settimanale italiano, Panorama. Sto con Israele, sto con gli ebrei, difendo il loro diritto a esistere, il loro diritto a difendersi, a non farsi sterminare una seconda volta. E disgustata dall'antisemitismo di tanti italiani, purtroppo, di tanti europei, mi vergogno di questa vergogna che disonora il mio paese e l'Europa. Un'Europa che nel migliore dei casi non è ancora una comunità di stati, ma un pozzo di Ponzi Pilato. E anche se tutti gli abitanti di questo pianeta la pensassero in modo diverso, io continuerò a pensarla così. Sto con Israele, sto con gli ebrei. Oriana Fallaci, 2002. Non vado oltre, siamo uomini, siamo donne, ognuno ha i suoi difetti. Anche noi abbiamo invitato, e ringrazio Celeste Vichi, che rivedrò domani a Milano, qualche settimana fa, in una giornata a parlare di futuro, dove abbiamo osato mettere anche la bandiera di Israele. E la bandiera di Israele ancora oggi, nel 2023, crea polemiche e in qualcuno crea imbarazzo. Ecco, io conto che questa splendida piazza, vedo tanti giovani, queste ragazze e questi ragazzi insegnano a tanti italiani e a tanti europei che la storia non deve tornare, e quindi non bisogna avere paura di affermare il diritto all'esistenza di Israele. Ed è incredibile dover difendere il diritto all'esistenza di uno Stato, di un popolo nel 2023. Lunga vita a Israele, lunga vita a Israele. lunga vita a Israele, 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 lunga vita a Israele.
Abbiamo un entusiasta qui in prima fila. Allora, davanti a emergenze come questa, che non è un'emergenza che riguarda solo il nostro paese, ma che riguarda anche il nostro paese, la tentazione forte che viene da più di uno strato sociale è quella di inasprire le pene, è quella di rafforzare gli strumenti della punizione. Ora, è questa la vera strada o non è piuttosto la strada di applicare la legge che già esiste? Qual è la risposta migliore sul piano giudiziario, sul piano legislativo? Lo chiediamo a qualcuno che ne sa di sicuro più di me, della maggior parte di noi, che è il ministro della giustizia Carlo Nordio.
Lo vedete domani, è successo. No, prima sì, la Digos mi ha buttato quasi per terra mentre riprendevo loro per litigare tra ragazzi.
L'onore di essere con voi questa sera è pari all'emozione che provo sempre quando sono vedo davanti a me la bandiera di Israele. Semmai serve una migliore definizione e la faremo del reato di antisemitismo. E tuttavia, guardate, al di là della legge, conta secondo me l'educazione, la cultura e la conoscenza della storia. Ora vi dirò alcuni nomi che a molti dicono poco. Belzec, Chelmanov, Treblinka, Sobibor e Majdanek sono stati i primi 5 campi di sterminio che sono stati installati dai nazisti appena conquistata la Polonia e prima dell'invasione della Russia, prima ancora di Auschwitz, Birkenau, che tutti conoscono per essere stato il più grande e perché di esso rimane ancora abbastanza, mentre Chelmno, Treblinka, Sobibor, Belzec sono stati rasi a suolo dagli stessi nazisti per non lasciare spazio e non lasciare prova dei loro misfatti. Noi pensavamo che tutto questo non si sarebbe più ripetuto. Abbiamo visto sorgere lo Stato di Israele, riconosciuto subito dalle Nazioni Unite e per prima dall'Unione Sovietica, prima nazione che riconobbe l'esistenza di Israele, e abbiamo visto quello che ha fatto e sta facendo Israele in quel territorio. Ha portato l'acqua dove c'era la sabbia, ha portato la coltivazione dove c'era il deserto, ha portato la uguaglianza tra uomo e donna, dove le donne erano discriminate, e ha portato la giustizia. Io ricordo ancora, anche se ero un ragazzo, il processo contro Adolf Eichmann, uno dei maggiori assassini di ebrei, che fu celebrato in Israele con le massime garanzie di accusa, di difesa e di imparzialità. Sono questi i titoli che fanno di Israele la luce della democrazia in quella terra martoriata. E quindi fino a che avremo fiato, fino a che avremo coraggio, fino a che avremo intenzione di mantenere la democrazia in Europa, di cui Israele è parte ormai integrante dal punto di vista culturale, noi dobbiamo continuare a dire e a ripetere a noi stessi, ai nostri figli, attraverso la cultura, attraverso l'educazione, prima ancora che attraverso le leggi penali, viva ora e sempre Israele. Grazie.
il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani. Signor ministro, grazie di essere qui. Lei è sempre stato molto sensibile ai temi del rispetto della libertà di religione. In passato si è battuto per la protezione dei cristiani perseguitati in una certa area del mondo d'Oriente. Si batte anche naturalmente per la libertà religiosa dei nostri amici ebrei, tuttavia in Europa, è un argomento al quale lei è altrettanto sensibile, questa libertà viene minacciata, molto minacciata, e soprattutto negli ultimi tempi, quando noi non ci saremmo mai aspettati un rigurgito dell'antisemitismo di questa portata. Che cosa può fare la politica per alzare questo fronte?
Buonasera a tutti. Prima di rispondere alla domanda, volevo dirvi che io ho visto. Sono stato il primo ministro degli esteri arrivare ai confini tra Israele e la striscia di Gaza e ho visto quello che è successo il giorno 7 di ottobre. Ho visto anche quello che gli altri non hanno visto. Ho visto i filmati, ho visto violenza sulle donne, ho visto cadaveri profanati, ho visto scene orribili che nella mia vita abbastanza lunga, anche da giornalista, non avevo mai visto. Perché vedete, quando un combattente affronta a viso aperto un soldato, è un combattente. Chi se la prende con un neonato, con una donna, con un vecchio, con una bambina, è un vigliacco, non è né un eroe né un combattente. Hamas è responsabile di tutto ciò che sta accadendo oggi in Medio Oriente. Hamas è responsabile dell'interruzione della tregua. Forse poteva durare di più se non ci fosse stato quell'attentato, se non ci fossero stati quei missili lanciati contro la popolazione civile di Israele. Hamas è responsabile anche delle sofferenze del popolo palestinese, perché non si può fare dei propri fratelli uno scudo umano quando legittimamente Israele con il suo esercito va a cercare le rampe da dove partono i missili che vanno contro la popolazione civile di Israele. Se Israele non avesse avuto un sistema di difesa aereo così sofisticato, ci sarebbero state decine di migliaia di morti in quel paese. Adesso il governo italiano ha lavorato intensamente fin dall'inizio. Purtroppo non siamo riusciti a liberare i 3 ostaggi italiani, perché purtroppo sono stati trovati tutti e 3 morti. Abbiamo fatto di tutto per aiutare gli ostaggi che erano nelle mani di Hamas. Ora però vogliamo che siano tutti liberi, perché non hanno nessuna colpa, non hanno nessuna responsabilità. L'unica colpa è quella di essere ebrei e non si può perseguitare una persona perché è ebreo, è cristiano, anche se è musulmano. Sono stati perseguitati solo perché ebrei. E questa è una vergogna. Ma tutti quanti vogliamo la pace, non l'abbiamo mai detto. Essere amici di Israele non significa essere contro gli altri. Però nessuno può mettere in discussione, lo abbiamo detto a chiare lettere, l'esistenza dello Stato di Israele. Il popolo ebraico ha diritto a vivere in pace, riconosciuto da tutti, in uno Stato libero e democratico. e il riconoscimento dello Stato palestinese non può essere un riconoscimento unilaterale, come ha detto qualcuno. Lo Stato palestinese è giusto in futuro che ci sia, perché è l'unico modo per tirare fuori i terroristi di Hamas, per vivere in pace, ma quello Stato deve riconoscere Israele e Israele deve riconoscere quello Stato, altrimenti il riconoscimento unilaterale è un attacco politico a Israele. Questo deve essere molto chiaro. Noi vogliamo la pace, vogliamo aiutare la popolazione civile, l'Italia sta facendo tutto ciò che è possibile, ma non vogliamo neanche che la guerra nella striscia di Gaza venga utilizzata in Europa per far rinascere il seme maligno dell'antisemitismo. Nessuno può in Europa perseguitare più un cittadino perché è ebreo. E ogni ebreo che lascia l'Europa è una sconfitta per tutti quanti noi, perché la nostra civiltà, l'ho sempre detto, sempre sostenuto, non lo dico per la prima volta in questa piazza, è figlia di una comune cultura, cristiana e giudaica, giudaica e cristiana. Quindi l'Europa è anche essa la casa degli ebrei che vogliono viverci in pieno diritto, in pace, rispettati da tutti. Basta con le persecuzioni in nome della religione, perché chi spara contro qualcuno in nome di Dio spara contro Dio. Questo bisogna dirlo e bisogna ricordarlo a tutti coloro, terroristi, fondamentalisti, che dicono di agire in nome di Allah. Agiscono contro se sono dei veri credenti. Ora dobbiamo soltanto lavorare per la pace, dobbiamo lavorare per la liberazione degli ostaggi. Ecco, vedete, questi giochi ci ricordano che ci sono dei bambini che soffrono, non hanno alcuna colpa. Qualcuno è stato ucciso in maniera brutale, qualcuno è ancora ostaggio. Qualcuno è caduto, come è successo a Roma qualche anno fa, e non lo possiamo dimenticare, davanti alla sinagoga, ucciso dai terroristi. Per quello che ho detto, che ho visto immagini che non avevo mai visto e che auguro a nessuno di vedere, perché sono stato lì, sono stato a visitare i luoghi due giorni dopo l'attacco. Ripeto, sono stato il primo ministro degli esteri. L'Italia è stata la prima ad arrivare a dare solidarietà ad Israele dopo il 7 di ottobre. E lo dico a tutti gli ebrei italiani, grato per quello che hanno fatto gli ebrei italiani per l'unità nazionale, ricordando tutti i soldati ebrei che sono caduti nella prima guerra mondiale perché credevano nell'unità d'Italia, perché credevano in quella che è anche la loro patria. Vi siamo grati anche per questo, per quello che avete fatto come italiani per l'Italia. E con lo stesso amore con il quale avete difeso l'Italia, giustamente, difendete la libertà del popolo di Israele e dello Stato di Israele.
Allora, dopo l'intervento del Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani, adesso è la volta del Vice Presidente della Commissione Difesa, nonché esponente di punta del PD e nonché grande amico e grande conoscitore di Israele e delle crisi che ci sono state, e io a questo punto mi aggancerei proprio a questa sua specifica conoscenza per chiederle che cosa c'è di diverso da questa e le precedenti crisi anche per quanto riguarda l'antisemitismo. è diversa?
Tanto buonasera a tutti. Io credo che la manifestazione sia molto importante. Molto importante per rendere evidente e visibile la presenza di quanti non solo condannano ciò che è successo in modo atroce il 7 ottobre nei kibbutz del Negev, ma che non accettano di poter vivere in una società nella quale si riproduce costantemente il rigurgito dell'antisemitismo. Quando abbiamo visto quelle immagini drammatiche del 7 ottobre, sono venute alla memoria di ciascuno di noi immagini di tante altre pogrom, persecuzioni, discriminazioni verso il popolo ebraico, dalla cacciata degli ebrei dalla Spagna, quelli che poi sono approdati a Livorno, ad Amsterdam e in Europa, ai pogrom nella Russia zarista, ai pogrom sotto lo stalinismo, alla notte dei cristalli di Berlino e delle città tedesche che segnò l'avvio di quella ondata di repressione e di persecuzione che culminò nei campi di sterminio. E via via abbiamo conosciuto nel corso della storia quante occasioni drammatiche di persecuzione nei confronti degli ebrei. Come è stato detto molte volte, si è cominciato con gli ebrei per poi estendere la persecuzione a chiunque manifestasse un'identità che appariva diversa, appariva distonica rispetto al potere dominante di quel momento. Dietro il 7 ottobre c'è una storia lunga di persecuzioni e per questo noi siamo qui. Siamo qui per difendere il diritto del popolo ebraico alla propria identità, alla propria storia, al proprio diritto di esistere come nazione, come Stato. Vedete, nella rappresentazione che spesso in queste ultime settimane, ma anche prima, abbiamo avuto, c'è una lettura, lo ricordava prima il rabbino, capo di segni, come se ci fosse nel Medio Oriente un torto e una ragione. Il torto è Israele e la ragione sono i palestinesi. E non è così. In Medio Oriente esistono due ragioni. La ragione del popolo ebraico di poter vivere riconosciuto nel proprio Stato ed essere sicuro della propria esistenza e la ragione del popolo palestinese di poter avere una patria. E gli accordi di Oslo che oggi vengono invocati per dire bisogna rilanciare due popoli e due Stati erano fondati esattamente sul fatto che esistevano due diritti e che insieme dovevano essere riconosciuti e reciprocamente riconosciuti. E bisogna ricominciare da lì. Non ci sarà pace, non ci sarà stabilità, non ci sarà sicurezza in Medio Oriente se non si parte dall'idea che esistono due ragioni che entrambe hanno bisogno di essere riconosciute. E tra queste due ragioni, una di queste ragioni è il diritto di Israele a vivere riconosciuto dai suoi vicini nella condizione della sicurezza. E c'è un filo che lega evidentemente quello che è accaduto là con il rigurgito di antisemitismo a cui abbiamo assistito in queste settimane, in Francia, in Germania, in Olanda, in Italia. Si oltraggiano le pietre d'inciampo che ricordano persone che sono state razziate e mandate a morire nei campi di sterminio. Si sono devastati i muri del ghetto di Roma, quel ghetto che qualche settimana fa ha ricordato il portico d'Ottavia, gli oltre 1000 ebrei che furono deportati in quei campi di sterminio da cui ritornarono soltanto in 11. E si continua a demonizzare e criminalizzare un popolo, la sua cultura, la sua identità, la sua storia. Noi siamo qui esattamente per rifiutare tutto questo, per dire che l'antisemitismo è una pianta che non può essere che estirpata e che bisogna essere convinti e determinati nel combattere contro ogni forma di antisemitismo, di intolleranza, anche contro ogni forma di antisionismo. Perché il sionismo è stato il movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico. Questo è stato, e non come disse una sciagurata risoluzione delle Nazioni Unite, una forma di razzismo. Siamo qui per tutto questo. Siamo qui avendo ben presente il monito di Bertolt Brecht, Vigilate uomini, perché il ventre che ha partorito il mostro è sempre fecondo. Noi siamo qui per dire che non vogliamo che altri mostri devastino la vita delle persone, degli uomini, delle donne, del popolo ebraico e dell'umanità. Grazie.
In questa battaglia, che non è soltanto una battaglia di civiltà, una battaglia politica, è il ruolo delle famiglie, ma soprattutto il ruolo della scuola, che è un presidio educativo, è fondamentale per la formazione delle donne e degli uomini di domani. E allora qui, meglio del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ci può aiutare a capire, me l'ha arrivato il Ministro, ci può aiutare a capire qual è la direzione da prendere per dare un indirizzo, per costituire un faro nella Libia in cui ci troviamo in questo terribile periodo.
Cari amici, i nostri costituenti hanno voluto mettere al centro la persona e hanno evidenziato la differenza tra la Costituzione repubblicana, lo Stato democratico repubblicano rispetto a tutti i totalitarismi, ai fascismi, ai comunismi, a tutti i totalitarismi, anche gli estremismi religiosi potremmo aggiungere oggi, sulla base del fatto che per il totalitarismo la persona è al servizio dello Stato, invece per le democrazie è lo Stato al servizio della persona. E allora io lo dico sempre quando vado nelle scuole, lo dico ai giovani, lo dico ai docenti: la scuola, lo Stato è al servizio della persona, la persona al centro. E dobbiamo partire da qui, perché se non capiamo che la scuola deve educare a mettere al centro il rispetto verso ogni persona, abbiamo fallito qualsiasi messaggio educativo. Il rispetto verso ogni persona, senza alcuna distinzione. E quando la scuola insegna ai nostri giovani messaggi importanti, messaggi valoriali importanti, non può dimenticare la nostra storia. Non può dimenticare quella storia dell'Occidente che si fonda su un passato che passa da Gerusalemme, che passa attraverso il popolo ebraico, che passa attraverso il popolo di Israele. E allora, parafrasando una famosa frase, dico: noi tutti siamo semiti, perché senza Israele non saremmo qui, senza Israele non ci sarebbe la nostra civiltà, senza Israele non ci sarebbe l'Occidente. Ed è questo che noi dobbiamo ricordare sempre, è questo che noi dobbiamo ricordare sempre. E quando sono andato ad Auschwitz e ho visto e ho sentito quelle storie, ho visto quelle immagini, quei bambini che avevano sogni, speranze, avevano voglia di gioia, di vita, e sono stati sterminati. Ecco, mi sono chiesto perché tutto questo è stato possibile, perché quegli aguzzini non si sono identificati nell'altro, non hanno capito quanto è importante la bellezza dell'altro, la bellezza di una persona. E allora in questo momento, all'indomani del 7 di ottobre, quanto altri aguzzini, esattamente quelli di 80 anni fa, come quelli di 80 anni fa, non hanno capito la bellezza dell'altro, la bellezza della persona umana, qualunque essa sia, noi dobbiamo resistere perché è in gioco la nostra civiltà. E allora, difendendo Israele, che è un baluardo della democrazia occidentale, è un baluardo dell'Occidente, noi difendiamo in realtà la nostra civiltà, la nostra libertà e il nostro futuro. Siamo con Israele, siamo per la nostra libertà e per l'Occidente.
Allora adesso chiameremo qui accanto a noi il segretario di Azione, Carlo Calenda, che ha espresso diverse volte la sua opinione su come si può combattere l'antisemitismo.
Grazie, intanto grazie dell'invito.
L'antisemitismo in essenza è l'indifferenza verso i morti ebrei. Questa cosa racchiude tutto l'antisemitismo. E io ho portato mio figlio, che oggi è in piazza con me, a vedere il Museo della Cultura Ebraica di Berlino. L'antisemitismo ovviamente non nasce con la Shoah. C'è una stanza in quel museo con migliaia di pagine, e sono le pagine, una dopo l'altra, che partendo dalla identificazione di chi era ebreo e chi non era ebreo, è arrivato fino alla sterminio. Sono tonnellate di pagine. Inizia dalle piccole cose. E al fondo c'è una grande confusione morale. E la confusione morale è che una vita di un ebreo vale meno di una vita diversa da un ebreo. E guardate, questa doppia morale è tra noi, è quando si organizza una manifestazione di piazza contro la violenza sulle donne, non ricordando che Hamas è il primo oppressore delle donne, delle comunità LGBTQ, mentre in Israele, che è una democrazia liberale, sono tutelate e hanno una piena uguaglianza. La doppia morale è dove sta l'antisemitismo, ed è insidiosa, perché consente a tante, a troppe persone di non vedere e di dire: ma io vado comunque perché c'è un'altra ragione, ma io sono comunque per la pace. La pace non si fa con la distruzione di un popolo e di uno Stato. Quella non è pace, quella è oppressione. Vale per l'Ucraina, vale per Israele, allo stesso identico modo. La doppia morale è quella che dice che Israele ha il diritto di difendersi, ma quando Israele si difende, condanna Israele perché si difende. Noi non consentiremo a questa doppia morale di riattecchire in Occidente. I nemici di Israele sono i nemici dell'Occidente. L'odio per Israele è l'odio di sé. Le persone che odiano Israele odiano se stesse, odiano quello che l'Occidente ha dato: la libertà, l'eguaglianza, il rispetto dei diritti civili. Questo odio di sé è dilagante in tutto l'Occidente e va fermato, perché i nemici dell'Occidente, e sono nemici che sono saldati tra di loro, la Russia, l'Iran, Hamas, Hezbollah, vogliono la distruzione dell'Occidente come sistema di libertà e di tolleranza. In questa battaglia noi siamo tutti israeliani. Grazie.
Allora, adesso chiamiamo qui sul palco Gennaro San Giuliano, che è il ministro della cultura. Adesso poco fa avete sentito quello che ha detto il ministro Barbitara sull'importanza e sul ruolo che può avere la scuola, ma con San Giuliano noi allarghiamo un po' il discorso sulla cultura, che è non uno strumento, lo strumento probabilmente per recuperare anni di pregiudizi, di cattiva informazione e di propaganda antisemita.
Sia pur nella tragicità della rievocazione dei fatti del 7 ottobre, io sono felice di essere qui davanti a voi, perché non vi ritengo amici, vi ritengo fratelli, persone con le quali mi sento di condividere valori e spiritualità. Ho avuto un grande onore nell'iniziare la mia attività di ministro, quello di poter portare in Parlamento una legge che istituisce a Roma un grande museo della Shoah. Era stato da anni teorizzato, ma poi non era mai stato fatto. E come ministro della cultura mi sto facendo carico di un grande intervento sulla sinagoga di Milano, su quella di Venezia, perché ritengo che la cultura ebraica sia una parte integrante e forte, dinamica, essenziale della cultura italiana, anzi, uno dei pilastri della cultura italiana. Due settimane fa sono stato a Modena, ero lì per inaugurare un nuovo museo, ma ho chiesto alle autorità locali di poter deporre una corona ad Angelo Formigine, che si suicidò quando in Italia furono varate le vergognose leggi razziali. Noi abbiamo un dovere della memoria e questo dovere della memoria deve essere perpetrata soprattutto attraverso lo strumento della cultura. Non dobbiamo dimenticare la Shoah, ma a partire da oggi non dobbiamo dimenticare il 7 ottobre. Qualche volta si tende a dimenticarlo, che c'è un rapporto di causa ed effetto tra il 7 ottobre e quello che è accaduto dopo, perché quello che è accaduto dopo non sarebbe accaduto se non ci fosse stata una vile, terroristica, orrenda aggressione al popolo di Israele. E poi lo hanno detto altri, ma io credo che vada ribadito. Israele è un baluardo di democrazia, di libertà, di pacifica convivenza. Vedete, la nostra libertà, il nostro essere occidente, il nostro essere donne e uomini liberi, noi non lo difendiamo a Roma, ma lo difendiamo a Gerusalemme, è lì che dobbiamo difendere la nostra autentica e vera libertà. Quindi la cultura deve essere lo strumento per evitare ogni forma di antisemitismo. Sin dalle più giovani generazioni noi dobbiamo inculcare il germe della convivenza e rinnegare, rigettare per ogni forza ogni forma di antisemitismo. È assurdo che non si possa portare liberamente la kippah nelle strade di Parigi, che si debba aver paura, è assolutamente ingiustificato. Pensavamo che secoli di romanzi, di storia, di narrazione, di letteratura, di cinema, avessero finalmente ucciso questo demone dell'antisemitismo. Invece ce lo ritroviamo qui davanti a noi. E quindi la cultura deve svolgere un grande ruolo, un ruolo educativo, e deve essere l'antidoto a questa forma di violenza. Un no all'antisemitismo in tutte le sue forme. Viva lo Stato di Israele, viva lo Stato di Israele, viva l'Italia, viva il popolo ebraico e viva gli ebrei italiani che tanto hanno fatto e fanno per la nostra nazione. Grazie. Bravo, bravo.
Il 16 ottobre di 80 anni fa, 1023 cittadini romani ebrei vennero prelevati dalle loro case durante un raffreddamento nazista e spediti ad Auschwitz. Ne tornarono soltanto 16. Questo atto barbarico pesa come un macigno sulla coscienza di una città che è una città democratica, che fece i conti con quella barbarie, così come avvenne in altri luoghi d'Italia. Oggi noi siamo qui a celebrare questa giornata di vicinanza ai nostri amici ebrei, al popolo ebraico, non soltanto di Roma ma di tutta Italia, e siamo qui a ricordare che è necessario mostrare vicinanza anche a Israele, perché oggi attaccare Israele vuol dire attaccare gli ebrei. E sono gli ebrei l'obiettivo degli assassini di Hamas. Ma attenzione, perché quest'odio feroce passa anche attraverso altri gesti, come ad esempio imbrattare le pietre in ciano, che è avvenuto a Porte Colottaria, o come trovare in questa piazza, poche ore prima del suo inizio, dei volantini dove c'era scritto sionisti uguale nazisti. Questo non è più accettabile, non è possibile vivere esperienze del genere, per cui io vorrei sentire la preziosissima testimonianza del sindaco di Roma Roberto Qualchetti. Ben arrivato.
Grazie. Permettetemi innanzitutto di dire davvero siete tantissimi, siamo tantissimi, è una bellissima piazza, quindi davvero grazie alla comunità ebraica, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per questa manifestazione, questa piazza così importante, civile, democratica, che è una manifestazione importantissima, perché è vero quello che è stato detto, noi siamo molto, molto, molto preoccupati e quindi dobbiamo tenere altissima la guardia. Questa è una città che ha conosciuto in misura drammatica gli orrori e la barbarie dell'antisemitismo che hanno attraversato secoli di storia e che 80 anni fa hanno toccato il loro forse punto più basso con la deportazione di migliaia di ebrei, la loro uccisione, il loro sterminio. Questa è una città che ha conosciuto l'abisso dell'odio verso gli ebrei e questa è una città che deve tenere alta la bandiera del contrasto a ogni forma di antisemitismo. E noi dobbiamo sapere che oggi, in una fase difficilissima, in un conflitto drammatico, noi abbiamo assistito a un atto di una brutalità che rimarrà nella storia e nei manuali di storia. L'attacco terribile di Hamas del 7 di ottobre ha colpito e deve colpire le coscienze di tutti noi, perché aver visto il brutale sterminio, rapimento di ebrei colpevoli solo di essere ebrei, ci fa a tutti noi dire e ricordare che noi non possiamo essere indifferenti e che è antisemitismo, le svastiche, la cancellazione delle pietre d'inciampo, quegli orribili volantini che sono stati trovati, sono antisemitismo quegli episodi terribili che oggi attraversano le strade e le piazze di Europa e del mondo, ma è anche antisemitismo non riconoscere il diritto di Israele ad esistere in sicurezza e in pace. E questo è un punto su cui noi dobbiamo essere netti e intransigenti. Dobbiamo, ed è molto positivo come è stata organizzata e definita la piattaforma di questa manifestazione. Israele è una società democratica, Israele ha opinioni diverse, come in tutto il mondo ci possono essere opinioni diverse, al grande tema su come dare una patria al popolo palestinese. Ma non c'entra nulla con porsi questo problema, non c'entra nulla con le diverse dialettiche posizioni che ci possono essere invece con negare il diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele, con aggredire e attentare alla vita degli ebrei perché tali. Questo è un crimine non solo contro gli ebrei e contro Israele, è un crimine contro l'umanità. È il più grande crimine che sia mai stato commesso nella storia dell'umanità e noi abbiamo il dovere di contrastarlo e di denunciarlo ogni volta che si ripete, in ogni sua forma, in ogni sua forma. E quindi noi dobbiamo, se non possiamo essere indifferenti, dobbiamo sentirci parte e protagonisti di una battaglia di civiltà, che tra l'altro è una battaglia che vincere la quale condizione anche di dare una prospettiva al popolo palestinese, perché non c'è nessuno che è più nemico del popolo palestinese di chi invece decide di costruire un'azione terroristica permanente e sistematica nei confronti di Israele e di negare la prospettiva di due popoli, due stati, perché Hamas, e non può essere quindi confuso Hamas con chi sostiene la causa palestinese, Hamas è nemico di Israele, ma è nemico anche della causa palestinese e noi su questo abbiamo il dovere di costruire una unità larghissima, un'unità larghissima, e questa città deve essere unita e solidale con tutti gli ebrei che vengono aggrediti e minacciati e innanzitutto essere uniti e solidali con la nostra comunità ebraica, perché la comunità ebraica di Roma è parte integrante della storia di questa città. Sono cittadini romani e quindi noi siamo particolarmente, abbiamo un dovere particolare di essere presenti, di essere vigili.
Quindi davvero grazie per questa manifestazione che è importantissima, a noi il dovere di portare questi valori e questi principi ogni giorno in una politica attiva della memoria, in una politica di contrasto e una politica di solidarietà internazionale, perché costruire la pace è condizione per difendere i diritti di Israele, ma difendere Israele e condannare ogni forma di antisemitismo e quindi anche l'antisionismo è condizione per costruire la pace. Grazie davvero per essere qui così numerosi.
Molti di voi la ricorderanno, Morana Thias è stata per lungo tempo in Italia e questa mattina proprio sul Messaggero di Roma ha denunciato il silenzio assolutamente insopportabile sulla violenza che è stata fatta sulle donne israeliane. Questo ha detto rappresenta il fallimento delle organizzazioni che dovrebbero occuparsi appunto delle violenze sulle donne, del movimento del MeToo, e anche ha fatto notare come l'organizzazione che si occupa delle violenze sulle donne e non solo dei femminicidi ma sono delle violenze di genere dell'ONU abbia mantenuto un silenzio assolutamente intollerabile. Allora io adesso chiamo qui Moran che ci dirà e spiegherà meglio la sua buonasera.
Prima di tutto shalom, che emozione vedere tutti voi. Noi siamo arrivati da Israele dopo due mesi molto difficili, lo sono ancora, ma vedere tutti voi uniti fuori con le bandiere di Israele, con le bandiere italiane, mi rende molto fiera, perché la nostra forza è la nostra unione. Stuprare le donne ebree non è resistenza. Aprire il forno e mettere dentro un bambino neonato ebreo non è liberare un popolo, è il terrorismo, è un terrorismo disumano. E per questo siamo qui per dire no al terrorismo, siamo qui per dire no all'antisemitismo, no. E quando una donna dice di no, è no. Le parole ormai non bastano, non da MeToo, perché hanno approvato se MeToo unless you're a Jew. E le parole non bastano da UN Women Organization. Adesso bisogna agire. Vogliamo i fatti, vogliamo condannare, vogliamo denunciare, vogliamo portare a giustizia gli assassini e gli assassini. Perché sapete cosa ha dimenticato il capo degli UN Women a dire che siamo donne ebree? O forse non ha dimenticato? Non ha detto che siamo state le donne ebree a essere stuprate. Non ha detto che siamo state le donne ebree stuprate da un gruppo terroristico palestinese che si chiama Hamas. Io vi chiedo, se Hamas vince, che mondo sarà? Che mondo per le donne? E state zitte? Ma la cosa bella che, o forse, non so se è bella, però forte, che diciamo come a Hanukkah, no? Ognuno di noi è una piccola luce, ma insieme, uniti, siamo una luce immensa. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. In questo caso voglio chiedervi a accendere, a mettere in su tutte le candele luci che abbiamo portato da Israele E questa torcia, scusa, non so come si dice, questo lapid che ha viaggiato tutto il mondo e tornerà a casa in Israele quando torneranno tutti gli ostaggi. Amen. E se mi permettete, vuole dire i loro nomi: Tamir Adar, Alon Ahal, Yosef Chaim Ohana, Dor Or, Avinatan Or, Liri Albag, Yitzhak Algert, Idan Alexander, Matan Angersat, Karin Aryav, Noah Argamani, Elkanah Buchbot, Igab Borshat, Amit Esther Buskila, Ariel Bekfir Beshiri Bibas, Nick Weiser, רון בנימין, אוהד בן עמי, אגם ברגר, סער ברוך, אוריאל ברוך בן עמי, זיו ברמן, גלי ברמן, רום ברסלבסקי, רון גוילאי, הירש גולדברג פולין, אדר גולדין, רומי גונן, גיא גלבוע דלל, דניאלה גלבוע, כרמל גת, אבידר דור, איציק גלרנטר, אורי דנינו, אלף דנציג, סגיד דקל חן, אוריאן הרנדז, דנדז, ג'ושווה יוטו מולן. קוונטי סונו. טרופי.
גם החיילים.
איתן אורן, יאיר אורן, ענבר איימן, לואיס הר, מקסים הרקין, ג'ודי וינשטיין, גדי חגי, אילן וייס, עומר ונקר, שלומי, זיו. עדן זכריה, ולדימיר זוקוב, צהל חיים, יותם חיים, אליה טולדנו, אלכסנדר טרופואנוב, חנן יובלנקה, דולב יהוד, אוהד יעלומי, ארבל יהוד, יאיר יעקב, עדן ירושלמי, טרופי, נמרוד כהן, איתי חן, שגב חלפון, אברהם מנגיסטו, אלכסנדר לובונוב, נעמה לוי, איתן לוי, אור לוי, אלקיים ליבמן, עודד ליפשיץ, אלמוג מאיר ג'ואן, גדי מוזס, אברהם מונדר, איתן מור, אמרי מירן, שלמה מנצור, תמי מסגר, יורם מסגר, עומר נאוטרה, מישל ניסבאום, טרופי!
טרופי!
איתי סבריסקי, קי סמואל סיגל, פרננדו סימן מרמן, אלמוג סרוסי, נדב פופובל, חיים פרי, יונתן סמרנו, צחי דן, מתן צוקנקר, אנדרי קוזולוב, דוד קוניו, אריאל קוניו, בר קופרשטיין, עופר קלדרון. טרופי. דרור כפון, אלעד קציר, ליאור עודייף, אורון שאול. דורון שיידנברגן, ורגצה, אונדונה די טרנטני, אלון שמריז, ליקונוסקו, רון רש, מני דן, שיפור, מירם קופר, טל שון, אלי שרבי, יוסי שרבי, עומר שם טוב, כלממה, נולה ויסטה, נולה סנטיטו, דסה סנטה ג'ורני, שלי, טיפנסיאמו, אישם שעבד איסאיד, פרחון הקדי, וסמר פוד עתקה. קוויסטו פרלורו, אצ'נדיאמו קוויסטה לוצ'ה, סמפרה, פינקה טורננדו, פינקה טורננו עקאדה, פרפסטג'ארה פנון לפסטה, פרפסטג'ארה לנוסרה ליברטה, איבריה, איזרליאנה, מונדיאלה. גרצה. אמן פועל חי. בוא נתאלה, אחד חנוכה שמח.
Grazie. Vorrei qui accanto a me Maria Elena Boschi. Grazie di essere qui, onorevole. Lei è esponente di punta di Italia Riva, ha sentito l'appassionato intervento dei poc'anzi. C'è questo silenzio assordante che effettivamente lascia un po' la mano in bocca, che non riguarda soltanto il nostro paese, riguarda l'Europa, forse il mondo in generale. Come mai questa assenza del movimento femminista intorno a una vicenda così orribile come quella delle violenze sessuali contro le donne israeliane. Ci sono violenze segrete, violenze segrete.
Ha ragione Moran, quello che ha detto lei, ci sono donne ebree violentate, ragazze ebree massacrate, bambine ebree che sono state bruciate il 7 ottobre. E quelle donne e quelle bambine si meritavano che tutte le donne e tutti gli uomini esprimessero vicinanza, solidarietà rispetto alla comunità di Israele, rispetto a quelle bambine, a quelle donne, e non inseguissero ideologie. E nonostante per me sia stato anche doloroso non scendere in piazza il 25 novembre nella manifestazione qui a Roma per la violenza delle donne, contro la violenza sulle donne, io e il mio gruppo politico abbiamo scelto di non partecipare a quella manifestazione, di non aderire a quella manifestazione, perché o i diritti delle donne sono anche per le donne di Israele, anche per le donne ebree, oppure non sono per nessuno. Non ci possono essere donne di serie A e donne di serie B, e noi non siamo scesi in quella piazza. Due mesi fa il nostro cuore era ghiacciato, avevamo in mente quelle immagini terribili del 7 ottobre, i racconti delle violenze, la consapevolezza di quel massacro. Ci ha tolto il fiato, forse ci ha tolto anche la speranza. E due mesi dopo, quel dolore non è venuto meno. Ogni figlio, ogni mamma, ogni nonno di una persona uccisa solo perché ebrea non sente un dolore meno forte oggi. Il tempo non lenisce il dolore, esaspera la mancanza. E chi, come me, altri di noi, hanno visto le immagini drammatiche che l'ambasciatore di Israele giustamente ha scelto di mostrarci di quel 7 ottobre, quella sera non è riuscito neanche ad addormentarsi. Il dolore resta, resta la rabbia. E allora io voglio dire grazie. Grazie a chi è al fronte, grazie a chi combatte, grazie alle famiglie che soffrono qui e in Israele, perché combattono per la loro libertà, per la loro sicurezza, per il diritto di Israele di esistere, ma combattono per la nostra libertà, per la nostra sicurezza, per i nostri valori. E voglio dire grazie anche agli ostaggi che resistono e mostrano al mondo cosa vuol dire far parte del popolo di Israele. Ma accanto a quella rabbia, a quello sdegno, forse c'è una piccola speranza che si accende, perché Hamas ha cercato di creare una frattura insuperabile tra Israele e il resto del mondo arabo, ma non ci sono riusciti. E allora c'è una timida speranza di una pace duratura che serve alla Terra Santa. Il Salmo dice: chiediamo pace per Gerusalemme, perché Gerusalemme merita la pace. Ma accanto alle parole del Salmo, qui in questa piazza, io voglio dire che nessuno, nessuno può permettersi di non partire da una verità. Ci potrà essere pace solo quando sarà sconfitta Hamas, solo quando i dati di Hamas non potranno più muovere a nessuno. Io sono stata in piazza due mesi fa con tanti di voi e qualcuno giustamente ha detto: oggi è facile stare in piazza accanto ad Israele. Vedremo chi ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi ci siamo ancora oggi, con il dolore di due mesi fa, con la consapevolezza che questa guerra deve finire e che questa guerra finirà con la sconfitta di Hamas.
Il ministro delle pari opportunità, Roccella, nel suo ruolo istituzionale ha preso un'iniziativa per spezzare questo silenzio insopportabile sulla questione della violenza sulle donne. Adesso chiediamo a lei quale iniziativa ha preso e di illustrarci. Grazie, signor Ministro.
Io non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto qui.
dagli altri membri del nostro governo e da tanti altri. Sono venuta qui ovviamente a testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza al popolo di Israele. Ma c'è qualcosa che devo dire in più, non con una voce di ministra, ma con una voce di donna. Perché il 25 novembre, in la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tante hanno sfilato in piazza. Noi non c'eravamo, come non c'era Maria Elena Boschi, come non c'erano tante altre, che hanno scelto di non esserci proprio perché quella piazza non ha detto parole di verità. Il 25 novembre io ho scritto una lettera aperta alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti delle donne e di diritti umani, agli UN Women, ad Amnesty International, che il rabbino di Segni oggi ha detto Amnesty International, ha definito Amnesty International. Ecco, io non voglio che ci sia questa amnesia, non voglio che si dimentichi quello che effettivamente è accaduto il 7 ottobre e che Parole de Femme, le femministe francesi, invece hanno chiaramente definito un femminicidio di massa. Le donne israeliane, le donne dei kibbutz sono state violentate, stuprate, offese in tutti i modi più feroci e più indicibili possibili, offese nel loro corpo di donne perché sono donne e perché sono israeliane, cioè accumulando all'odio antifemminista, al disprezzo nei confronti delle donne di Hamas, accumulando insieme a questo l'odio antisemita. Ecco, io non voglio che tutto questo sia dimenticato e ho chiesto alle organizzazioni internazionali di ricordare con parole di verità quello che è accaduto il 7 ottobre, appunto un femminicidio di massa. Oggi che c'è una sensibilità sempre crescente nei confronti della violenza contro le donne, oggi che lottiamo insieme, anche con l'opposizione, abbiamo votato insieme in Parlamento una legge contro la violenza sulle donne, è paradossale che non si ricordi questo, che non si dica la verità su un caso così indicibilmente eclatante contro le donne come quello che è accaduto il 7 ottobre. Perché oggi Israele sta lottando per la libertà di tutte, per la libertà di noi, per la libertà delle israeliane, per la libertà delle palestinesi oppresse dal peggior terrorismo maschilista e patriarcale e da una ferocia antifemminista di cui troppo spesso si dimentica. Noi ringraziamo davvero, mi unisco alle parole di Maria Elena Boschi, perché davvero dobbiamo ringraziare chi combatte in questo momento, i soldati israeliani che combattono per la libertà di Israele e per la libertà delle donne, perché solo in Israele le donne in quell'area sono davvero libere ed è una lotta che si fa per tutte, a partire anche dalle palestinesi. Grazie ancora.
To the 137 hospitals, we pray tonight that they will come back home, bring them home now.
I'm coming home, coming home, tell the world I'm coming. And the blood will dry and leave my name, and the wind will rise to fill my sail.
Come
Thank you.
La prossima ospite mi ha chiesto, presentami semplicemente per nome e cognome, aggiungerò soltanto, se c'è così guadagniamo tempo, aggiungerò soltanto che fa parte della Commissione Esteri del Senato, Esther Mieli.
Grazie. La piazza è bellissima e io credo che per questo dobbiamo dare un grande ringraziamento a Noemi Disegni, a Victor Fadrum, a Raffi Rubin, a Emanuele Di Porto che con coraggio oggi hanno riempito questa piazza per dire no al terrorismo e no all'antisemitismo, perché troppo spesso c'è chi si riempie la bocca di queste parole. Però sapete poi che succede? Che dopo il 7 ottobre, dopo aver visto quelle immagini, un bambino messo dentro un forno a microonde, e quel bambino è uscito carbonizzato da quel forno, e poi si sono riempite le piazze della manifestazione di solidarietà, perché è giusto manifestare, ma in quelle piazze c'erano cori a favore di Hamas, e Hamas è un'organizzazione terroristica. Hamas non è la resistenza, Hamas vuole odio, non vuole la vita, non è come Israele. Ed allora in quelle piazze c'era chi condannava il 7 ottobre, ma poi non ha preso le distanze dalle bandiere che sono state strappate, dai cori antisemiti, non ha preso le distanze da chi usa l'odio antiebraico, usa l'antisionismo che diventa antisemitismo, usa parole tutti i giorni per denigrare gli ebrei. Ma questa piazza dimostra che non abbiamo paura, che combatteremo, che con la testa alta e con orgoglio noi non ci intimideranno, non indietreggeremo di un millimetro. Liliana Segre il 7 ottobre, dopo aver visto quelle immagini, ha detto: ho vissuto invano. Lo stesso ha detto Sammy Modiano, le sorelle Bucci. E guardate, per amore e per rispetto dei nostri nonni che sono tornati dai campi dell'orrore, dove gli avevano marchiato sul braccio un numero e su quel numero avevano scritto l'odio, noi facciamo una promessa, perché loro, anche se non ci sono più, sanno che noi l'antisemitismo e l'odio contro gli ebrei lo combatteremo. E voglio mandare un messaggio a tutti quelli che il 27 gennaio prossimo sono pronti a fare un post, un tweet su Facebook, dove scriveranno e commemoreranno i morti. Beh, a voi io dico: non commemorate i morti se non rispettate gli ebrei vivi. Grazie.
Ho chiesto a Marco il Pagliaccio, che è il presidente di Sant'Egidio, come fosse il modo migliore di presentarlo, e lui mi ha detto: sono il presidente della comunità di Sant'Egidio, comunità cristiana amica degli ebrei. Quindi mi sembra molto difficile aggiungere altro.
Grazie, buonasera. In questa piazza abbiamo tantissimi amici. Era il 9 ottobre del 1982 quando perdeva la vita Stefano Gaytashè per un attacco terroristico palestinese alla sinagoga, e molte altre persone venivano ferite. Ebbene, quel giorno buio di Roma, in quel giorno decidemmo come cristiani di andare in tutte le scuole romane a spiegare l'orrore dell'antisemitismo, e da allora non ci siamo mai separati, abbiamo sempre camminato insieme, perché quella morte ci aveva toccato, così come ci ha toccato la razzia degli ebrei romani il 16 ottobre del 43. La comunità di Sant'Egidio è sempre al fianco della comunità ebraica di Roma e degli ebrei italiani. Questo lo sapete, dobbiamo saperlo, e siamo venuti qui questa sera a dirvelo. vi vogliamo bene, siamo con voi, camminiamo insieme per le vie di questa città contro ogni terrorismo, contro il terrorismo che ha creato una cosa tremenda il 7 ottobre, di cui tanti hanno parlato e anche noi. Bisogna dirlo senza ambiguità, bisogna essere chiari, senza ambiguità. Noi vogliamo esserlo, per questo siamo qui questa sera con voi, ma come siamo tutti i giorni con voi, cari fratelli ebrei, lo sapete, siamo tutti i giorni con voi, contate su di noi, potete contare su di noi, sulla nostra amicizia, sulla nostra preghiera, sull'essere insieme nelle grandi feste ebraiche durante l'anno. Primo Levi diceva nei sommersi e salvati che lo sterminio degli ebrei è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo, diceva Levi, è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. La persecuzione o qualcosa che gli assomigli attende solo il nuovo istrione che la organizzi, la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Ecco, purtroppo l'istrione è stato trovato il 7 ottobre per questa lotta, questa volere di distruzione delle comunità ebraiche. Per questo siamo qui oggi e ci stringiamo attorno a voi, perché non vi vogliamo lasciare soli, non sarete mai soli come non lo siete il 9 novembre ricordando il pogrom della Notte dei Cristalli, il 16 ottobre a ottobre per Stefano Taché, e non lo siete nemmeno oggi. Guardate, io sono d'accordo col presidente Fadlun, l'antisemitismo è un male che colpisce tutti, non deve essere solo il problema degli ebrei, è contro tutti l'antisemitismo, e combatterlo è nell'interesse di tutti. Per questo non siete soli, saremo sempre con voi. Grazie, shalom.
Abbiamo con noi il rappresentante del Quraysh, che è la comunità religiosa islamica italiana. Mettiamo qui sul palco Abdel Ghafur Masotti. Voi siete comunità che da sempre cerca il dialogo con tutte le altre religioni, e lei, voi recentemente avete anche condannato chi istiga all'antisemitismo. Era un riferimento particolare a qualcuno?
A tutti quelli che non credono nella pace. Bismillah Rahman Rahim, in nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Cari presidenti di Segni e Fadlun, carissimi fratelli e sorelle della comunità ebraica di Roma, autorità, cittadini tutti, shalom. Salam, pace, non è un augurio convenzionale e la mia presenza qui alla vostra manifestazione neppure. Da sempre la Quraysh, la comunità religiosa islamica italiana, insieme a Lucei e alle comunità ebraiche di Roma e di tutta Italia, in Europa e in Israele, promuove la lotta contro l'antisemitismo e contro il terrorismo. Insieme al nobile presidente emerito dell'Ucei, Renzo Cattegna, pace all'anima sua, il nostro imam, Yahya Pallavicini, è stato un relatore musulmano europeo a Tel Aviv nel 2018, al Forum Internazionale contro l'Antisemitismo, moderato dal rabbino Michael Melchior. Allo stesso modo, a novembre di quest'anno, nella Sinagoga Centrale di Milano, ho avuto personalmente l'onere di esprimere al rabbino Alfonso Arbib la solidarietà dei musulmani delle nostre moschee ai familiari vittime delle barbarie di Hamas. Noi vogliamo ribadire oggi la nostra opposizione all'antisemitismo e al terrorismo,
soprattutto quando ad attaccare credenti e famiglie ebree in Italia e nel resto del mondo sono alcuni individui che rivendicano di poterlo fare in nome di una loro presunta interpretazione e appartenenza ad un'altra forma religiosa. Non ci si può mai definire veramente musulmani o cristiani e pretendere la legittimità di odiare, di usare violenza e vietare i diritti fondamentali agli ebrei, usando la differenza religiosa come scudo per negare ad altri la pienezza della vita e della dignità di essere e praticare i precetti della propria religione. Chi fa questo, abusando del nome di Dio o di una religione, non è un religioso, ma è un criminale. Colpevole di sindacare e manipolare la vita altrui e colpevole di mistificare la sua stessa identità confessionale e provocare discredito e confusione. Questo lo diciamo anche a coloro che tra i politici ipocriti e tra i credenti ambigui hanno scelto di non essere presenti a questa manifestazione. Solo perché si inventano la scusa dell'equidistanza, coloro che speculano sui parallelismi, coloro che confondono vittime e carnefici, ostaggi e prigionieri, militari e guerriglieri, e che hanno il complesso di colpa di due pesi e due misure, o che perdono tempo a fare statistiche comparative per giudicare il peso dei morti o dare il premio alla peggiore atrocità subita. Noi siamo qui oggi e ringraziamo Lucei e la comunità ebraica di Roma perché ribadiamo che ebrei e musulmani non hanno nulla da condividere con l'antisemitismo e il terrorismo, ma lottiamo insieme per non diventare oggetto di discriminazione e di violenza e per essere pienamente riconosciuti come cittadini e come autentici fratelli e sorelle fra i credenti nel Dio unico di Abramo in Italia. Chiediamo alle autorità locali e nazionali e ai rappresentanti dei media di coinvolgere i leader religiosi, ebrei e musulmani e collaborare con loro per evitare che dilaghi la polarizzazione dell'odio, perché siamo certi che solo le parole di saggezza delle nostre guide religiose possano e debbano oggi più che mai guidare le nostre azioni attraverso le tenebre e oltre il caos. Grazie e ancora Shalom. Grazie.
L'audio, grazie. Allora, Celeste Vinti è presidente dell'Unione Associazioni Italia Israele, che dire, è una di quelle associazioni di cui sentivamo il bisogno. Grazie.
Grazie a tutti, io sono qui in rappresentanza dell'Unione Associazioni Italia Israele, è un grande onore, una bellissima piazza vedere per me queste bandiere meravigliose. E vorrei solo dire questo, che oggi siamo qui a testimoniare contro l'antisemitismo e contro il terrorismo. Il terrorismo rappresenta solo e unicamente l'esercizio del potere della morte, mentre è importante ricordare che Israele è sopravvissuto a 4 guerre di eliminazione totale e questo ha testimoniato invece un potere diverso, che è il potere della vita, il potere di riaffermare la propria esistenza. E io voglio dire che riportarvi ad una riflessione, che non a caso i tagliagole, che sono i serbi anche dell'Iran, oggi che cosa hanno fatto? Sono intervenuti per chiudere e per eliminare
quello che era in corso, un accordo importantissimo, che era gli accordi di Abramo, che dovevano essere stipulati dall'Arabia Saudita. L'Arabia non c'è cos'è, l'Arabia Saudita sta alla Mecca come Roma che oggi ci accoglie la cristianità. E quindi questo significava creare una frattura profonda tra un Islam e un Islam che invece che è vicino ai valori dell'Occidente, a Israele, abbiamo visto chi vi ha preceduto poco fa, vi ha affermato i valori di eguaglianza e di amicizia nei confronti dello Stato ebraico, e invece un altro Islam che invece è un islamismo che vuole la distruzione dello Stato ebraico. Perché io voglio ricordare che chi quel maledetto 7 ottobre ha ammazzato e trucidato gli israeliani non voleva, non gridava noi ammazziamo gli israeliani, ma noi ammazziamo gli ebrei, perché oggi il nuovo antisemitismo è l'antisionismo ed è lo stesso odio che esiste, che c'era già in passato. L'antisemitismo attuale è l'antisionismo, e per questo motivo io voglio ricordare per esempio a chi dice e sostiene il principio di proporzionalità in questa guerra, dico sì, è vero, avete ragione, però voglio anche ricordarvi che Israele è il posto in cui è veramente difficile vivere, dove hai bisogno di pochissimi secondi, pochi minuti per resistere, vivere, per nascondersi a fronte di tutti gli attacchi che vengono fatti dai missili e dalle bombe di Hamas, dove i civili tutti i giorni vengono uccisi, non solo il 7 ottobre, tuttora abbiamo visto gli attacchi terroristici. Ma Israele, qui abbiamo anche ricordato tanta morte, tanto dolore, prima che mi preceduto ha fatto tutti noi. Ecco, in realtà Israele è la vita, Israele è il paese che tutti noi amiamo e con il quale noi anche collaboriamo, quindi facciamo il World Union, che è un'associazione sportiva sionistica, importante, che è espressione della vita. Beh, Israele è la vita, è il paese delle startup nation, dove si riesce a essere e scrivere l'eccellenza, per cui sulla scorta di questo io voglio dire non più Shoah, ma è più Masada, Masada Shemit Lotipol. Ciao a tutti.
Adesso vorrei che accanto a me venisse Claudio Cerasa adesso. Claudio Cerasa, ecco, mi date quello che dice, per favore. Allora, vedo che c'è un tifo fregatano da queste parti, non avete bisogno naturalmente che io vi dica chi è Claudio Cerasa, ma è con orgoglio, ve lo dico, è con grande piacere, il foglio è stato il giornale che da sempre ha preso una posizione giusta, cioè quella di schierarsi dalla parte della verità. E non solo questo, a supporto dello straordinario lavoro che fa lui e che fanno i suoi redattori, Claudio ha organizzato la prima manifestazione contro il terrorismo a favore di Israele e contro l'antisemitismo che si è tenuta qui a Roma il 10 ottobre, pochi giorni dopo il massacro. Prego Claudio.
Grazie, sono qui per provare a fissare con voi due concetti, due frasi, due espressioni importanti. La prima è mai più, la seconda è non siete soli, e queste sono le frasi, le espressioni più importanti. Ma non siete soli in che senso? Ho provato a prendere qualche appunto. Non siete soli quando leggete la notizia di una donna ebrea presa a pugni a New York solo perché ebrea. Non siete soli quando leggete la notizia dell'indifferenza generale di un aereo pieno di ebrei assalito, assediato, aggredito solo perché pieno di ebrei. Non siete soli quando un ebreo a Sydney viene picchiato per 12 volte sulla testa da tre uomini solo perché è colpevole di essere ebreo.
non siete soli quando il negozio di una donna viene saccheggiato solo perché quella donna è colpevole di aver appeso i manifesti dei vostri ostaggi, dei nostri ostaggi. Non siete soli quando entrano in un negozio quattro uomini desiderosi di dare una lezione a un ristoratore colpevole di essere ebreo. Non siete soli quando un manifestante pro-Israele, come è successo a Los Angeles, viene colpito alla testa e viene ucciso perché ha osato difendere gli ebrei. Non siete soli quando vedete delle bombe fumogene lanciate contro una sinagoga a Londra. Non siete soli quando vengono profanate le lapidi di un cimitero ebraico a Brooklyn. Non siete soli quando un coltello viene puntato al corpo di un ebreo colpevole di essere ebreo. Non siete soli quando pensate che sia il caso o no di uscire con una kippa sul vostro capo. Non siete soli quando vi chiedete se sia opportuno o no dire che siete ebrei. Non siete soli quando pensate di cambiare il vostro cognome sul citofono. Non siete soli quando un rabbino viene minacciato con un cacciavite come è successo a Genova. Non siete soli quando la scuola dei vostri figli viene chiusa perché diventa pericoloso anche andare a scuola. Non siete soli quando le vetrine dei negozi con oggetti ebraici vengono violate perché si considera intollerabile esporre oggetti che richiamano alla fede. Non siete soli quando viene bruciata una bandiera israeliana davanti a una sinagoga, come è successo in Svezia. Non siete soli quando una folla di manifestanti in una qualsiasi parte del mondo urla che la Palestina deve essere libera dal fiume al mare, from the river to the sea. Non siete soli quando chi difende i diritti delle donne difende i diritti di tutte le donne del mondo, tranne delle donne ebree uccise, violentate, torturate solo perché colpevoli di essere ebree. Non siete soli quando scoprite che chi evoca ogni giorno l'arrivo di un nuovo fascismo, di un nuovo nazismo, si dimentica di usare quelle frasi quando i terroristi entrano nelle vostre case, nelle nostre case, per rastrellarle. Non siete soli quando vi dicono che difendere Israele e difendere il popolo ebraico sono due cose diverse, molto diverse. Non siete soli quando i vostri amici scelgono di non comporre più il vostro numero di telefono per un po', per evitare di dirvi cosa pensano davvero di Israele, davvero del popolo ebraico. Non siete soli quando vi accuseranno di essere voi dei nazisti. Non siete soli quando vi dicono che per capire quello che sta succedendo al popolo ebraico bisogna allargare l'inquadratura, bisogna ricordare la storia, bisogna contestualizzare. Non siete soli quando provate a spiegare che contestualizzare significa minimizzare, che minimizzare significa ridimensionare la minaccia del fanatismo e che avere memoria significa ricordare quando è stata l'ultima volta che qualcuno è entrato nelle case per uccidere ebrei colpevoli di essere ebrei. Non siete soli, come dimostra questa piazza, e come dimostra il fatto eccezionale che in questa piazza hanno scelto di metterci la faccia tutte o quasi le forze politiche, in modo trasversale. Io sono qui e siamo tutti qui per assicurarvi che non sarete mai soli quando ci ricorderete anche nei giorni ordinari, non solo in quelli straordinari come oggi, che difendere il diritto di un ebreo a essere un ebreo non significa difendere Israele, ma significa difendere la vostra libertà e la nostra libertà. Siamo e sono qui per dire che non siete soli e siamo e sono qui per ricordare che dire mai più significa chiamare le cose con il loro nome sempre e significa non girarsi dall'altra parte quando qualcuno minimizzerà, quando qualcuno vorrà contestualizzare e quando qualcuno vi dirà che il nazismo non esiste più, che l'olocausto è un'invenzione e che difendersi significa provocare, oggi e sempre, mai più. Grazie.
Carlo Riva, che è il presidente della Federazione Italiana dell'Ebraismo Progressivo.
Ringrazio Lucelli e la comunità di Roma per aver organizzato questa iniziativa e poter essere qui come rappresentanti degli ebrei progressivi italiani a dimostrare un'ovvietà, e cioè che tutte le istituzioni ebraiche italiane, al di là della loro denominazione, sono compatte nella lotta contro il terrorismo e l'antisemitismo. La minaccia è concreta. Dopo il 7 ottobre il trend si è impennato con aggressioni, danneggiamenti, insulti, minacce, un odio antiebraico che trova soprattutto nel web un mezzo efficientissimo di diffusione, stralipando dagli schermi dei cellulari e dei computer. La solidarietà dimostrata dall'opinione pubblica di gran parte del mondo verso Israele dopo l'efferato pogrom perpetrato da Hamas il 7 ottobre è stata ampia. Era chiaro che con quell'azione così batta e brutale i terroristi volessero marcare la loro assoluta distanza da tutti i nostri valori non negoziabili. Ma poco tempo la solidarietà e vicinanza, che comunque rimangono, si sono in parte annacquate, e nell'immaginario di tante persone le vittime si sono trasformate in aggressori, con il risultato che ancora una volta è stata rimessa in gioco la legittimità dell'esistenza dello Stato di Israele e che parallelamente si siano risvegliati gli antichi stereotipi, i pregiudizi, insomma gli odi nei confronti degli ebrei. Atteggiamenti che purtroppo non hanno riguardato solo filonazisti ed estremisti che vanno interpretando i diritti dei palestinesi vanno in giro a inneggiare da massa, ma anche associazioni, ma si possono definire davvero femministe, che hanno messo incredibilmente da parte gli stupri e i drammi subiti dalle donne israeliane. Il compito che abbiamo davanti è davvero arduo e non possiamo svolgerlo da sole, solo noi ebrei intendo, ma per questo dobbiamo stare anche attenti, perché appoggiare adesso Israele ed esserci a fianco contro l'antisemitismo non devono costituire per alcuni l'alibi per l'islamofobia. La storia sta a ricordarci come il razzismo, la xenofobia, un certo nazionalismo, insomma la paura del diverso, derive che sono decisamente opposte ai principi dell'ebraismo, fanno presto sfociare nell'antisemitismo. Per questo crediamo che il compito dell'educazione e della scuola sia centrale, sia davvero essenziale per evitare che la radicalizzazione delle decine di migliaia di ragazzi di seconda e terza generazione che siedono nelle classi accanto ai nostri figli diventa preoccupante vederli sfilare per le vie delle nostre città, ridare da prima al mare fino ad arrivare ad incitare l'uccisione dell'ebreo. E sono altrettanto preoccupanti certe influenze che partite dalle università americane stanno attecchendo anche da noi, espresse in maniera così totalitaria e con una servità che non ammette repliche e che sembra voler annullare qualsiasi dibattito sulle differenze tra antisionismo e antisemitismo.
Non dico la conclusione, ma insomma restate ancora con noi perché concluderemo con il canto degli inni nazionali e quindi più siamo e più la cosa funziona. Allora adesso noi abbiamo qualche giorno fa la Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha parlato davanti alla Knesset e adesso ci ha voluto mandare anche lei un messaggio di adesione a questa iniziativa. Sentiamo questo messaggio, grazie.
Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio davvero la comunità ebraica di Roma, l'Unione delle comunità ebraiche italiane per questo invito e soprattutto per aver organizzato questa manifestazione. E mi dispiace davvero non essere fisicamente con voi in Piazza del Popolo, ma credetemi, il mio cuore e il mio pensiero sono stretti ad ognuno di voi in questa piazza. una piazza di cui l'Italia e l'Europa devono essere fieri, orgogliosi, perché l'antisemitismo in ogni sua forma, in ogni sua declinazione, in ogni sua rappresentazione è per davvero la negazione di ogni diritto fondamentale su cui la nostra civiltà è fondata. L'orrore del 7 ottobre è ancora davanti ai nostri occhi. Le immagini dei corpi straziati, di tutta la disumanità rivendicata da Hamas non sono un episodio occasionale, ma sono il frutto di un odio costante che ha radici profonde, antichissime. Un odio che dobbiamo contrastare prima che sia troppo tardi, prima che, come già avvenuto nei decenni scorsi, invada tutta la nostra società libera e ne mini ogni credibilità, perché, come scrisse il rabbino Jonathan Sacks, una società che tollera l'antisemitismo ha perso ogni credibilità morale. E anche per questo gli attacchi contro Israele, contro la sua democrazia e contro gli ebrei in tutta Europa non sono attacchi ai singoli, ma si inseriscono in un progetto più ampio di attacco alle nostre democrazie liberali. Noi non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo cedere il passo alla paura e alla rassegnazione. Dobbiamo e vogliamo essere speranza in mezzo all'orrore. Tra qualche giorno inizierà la festa di Hanukkah, che rappresenta la forza del popolo ebraico, la sua lotta per la libertà e il miracolo di quella luce sulla menorah che rimane accesa nonostante ogni previsione. E credo che con qualche giorno di anticipo questa piazza, dopo qualche millennio, rappresenti ancora la forza di quel messaggio di luce che vince sempre contro le tenebre. Quindi grazie ad ognuno di voi.
Siamo alla conclusione di questa lunga e appassionata giornata. Vi ringraziamo della vostra passione con la quale avete seguito, del vostro stoicismo che vi tiene ancora qui. Però sono le ultime battute di questa giornata straordinaria. Un gruppo di giovani composito, perché sono giovani delle scuole, ma sono anche ragazzi delle associazioni, dei giovani ebrei italiani, dell'Unione dei Giovani Ebrei Italiani, di Ashomer Zahir, di Benia Fida, e non tutti parleranno, non tutti. Avremo poche testimonianze veloci. Prego. Più avanti.
Di alcuni oratori che mi hanno piaciuto e che mi seguiranno, non sono di religione ebraica,
però forse proprio per questo ho pensato che fosse importante essere qui oggi, per ribadire che quello che sta accadendo... non è un problema che riguarda solamente i nostri fratelli ebrei, è un problema che in quanto cittadini, che in quanto italiani, che in quanto europei ci riguarda tutti, indistintamente. E riguarda ancora di più noi giovani che siamo il futuro di questo paese e che troppo spesso sui social veniamo strumentalizzati o fatti apparire come una generazione ambigua. Penso alle vergognose immagini di quelle università anche a Roma occupate dai centri sociali che solidarizzano con quelle bestie di Hamas. Ecco, io questo lo voglio dire da giovane italiano, quella gente non mi rappresenta, non ci rappresenta, perché noi giovani sappiamo la che parte stare, la parte dei nostri fratelli ebrei contro il terrorismo di Hamas, contro l'antisemitismo e aggiungo anche contro l'antisionismo, che altro non è che la faccia più vergognosa dell'antisemitismo. E sapere che in giro per l'Europa, in qualche paese europeo, dei miei coetanei debbano nascondere la kippa, debbano temere per la propria incolumità, mi fa vergognare di essere europeo. Come mi fa vergognare di essere europeo, e chiudo, sapete cosa? Il fatto di condividere la cittadinanza con quelle bestie protagoniste di atti antisemiti e con chi li giustifica, perché noi non dobbiamo prenderci in giro. Gli antisemiti ci sono sempre stati, ma se oggi hanno il coraggio di uscire allo scoperto è perché evidentemente si sentono protetti, perché forse sentono qualcuno che invece che condannare senza se e senza ma gli attacchi terroristici del 7 ottobre dice sì, li condanniamo, ma Israele ha fatto questo, ma Israele dovrebbe dialogare, ma Israele non rispetta il diritto, ma Israele risponde troppo duramente. Ma qualcuno mi spiega cosa caspita vuol dire? C'è per caso una scala della durezza adeguata a degli schifosi terroristi che bruciano i bambini, che stuprano le donne, che massacrano gli anziani e che portano in giro i cadaveri? Perché per me, e me ne assumo la responsabilità, questa scala della durezza non c'è e non ci deve essere. E chiudo. Se vogliamo veramente combattere l'antisemitismo, cominciamo col dire che l'unica cosa accettabile di fronte a quello che è successo e quello che sta succedendo è dire che Hamas è un'organizzazione terroristica che rappresenta il nazismo 2.0 e Israele non solo ha il diritto, ma soprattutto ha il sacrosanto dovere di difendere le proprie donne, i propri anziani, i propri bambini con ogni mezzo necessario e fino alla fine. E noi in quanto europei, in quanto giovani europei, abbiamo il dovere morale di batterci ogni giorno, ogni santo giorno, affinché il terrore non trovi mai casa nelle nostre città, nelle nostre università, nelle nostre piazze, ma soprattutto nei nostri cuori. Viva Israele, viva la comunità ebraica e viva Italia!
Buonasera a tutti, sono Maxim, uno studente israeliano che studia in Italia. Come tutti voi sono stato disgustato e terrorizzato dalle atrocità commesse dal gruppo terroristico nazista di Hamas. E come voi sto vivendo l'allarmante aumento dell'antisemitismo del mondo. Ecco perché dobbiamo unirci con orgoglio intorno alla nostra identità. Alla fine è il modo migliore a affrontare i nostri nemici e a sostenere la nostra nazione anche da lontano. Am Israel Chai!
Buonasera a tutti, grazie di essere rimasti qua fino a tarda sera, grazie di essere venuti e di essere venuti in numero così grande, soprattutto tra giovani, perché dai ragazzi, dalle nuove generazioni che deve partire questo messaggio, che da questa piazza lanciamo, chiaro e inequivocabile, no antisemitismo e no terrorismo. Purtroppo l'odio antisemita è il più antico che abbiamo visto, ogni generazione sempre si rispunta con una nuova maschera. Nel Seder di Pesach leggiamo che per ogni generazione dovrà sempre affrontare l'antisemitismo. Per questo motivo noi adesso ci sentiamo come se fosse il nostro turno di rispondere presente, come hanno fatto i nostri antenati, di rialzarci e avere sempre la forza di non nasconderci, perché facendo così daremo vinta ai terroristi. Noi invece fieramente, con la kippa in testa, andando fuori casa, andando in tempio, manifestando il nostro ebraismo, veramente riusciremo a superare anche questa cosa. Nonostante tutto saremo sempre qui a difendere i nostri valori. Però come è possibile farlo se proprio dai licei, dagli istituti superiori, dall'università, proprio da qui in questi giorni abbiamo visto alcune delle manifestazioni di antisemitismo più orribili? E per questo motivo che cerchiamo, in accordo con le istituzioni, con i ministeri, con tutti quei professori invece che sono disposti ad ascoltare, a fare tante più iniziative di filosemitismo, con iniziative proattive che non siano solo reazione all'antisemitismo, ma che cerchino di instillare nella popolazione veramente questa apertura al popolo ebraico, a Israele e a tutte le nostre comunità. Per questo motivo siamo qui, sempre a disposizione, sempre veramente al fianco di tutti quegli studenti che in questi mesi si sono rivolti a noi per trovare supporto, perché non vogliamo assolutamente farli sentire soli, li aiuteremo sempre dal primo all'ultimo per restare sempre uniti. Am Echad, Belev Echad. Vi ringrazio davvero, veramente, l'Unione Giovani Ebrei d'Italia è al vostro fianco e al fianco di tutti i giovani da qui in Italia e in Israele. Saremo uniti e insieme vinceremo. Am Israel Hai!
Buonasera a tutti. Siamo i ragazzi e le ragazze della Shamar HaTzair, un movimento ebraico giovanile, politico, attivista, socialista, femminista e anche sionista, nato nel 1913 e presente in Italia da oltre 70 anni. Di età compresa tra 8 ai 18 anni, e da tutto il mondo lottiamo per le cause in cui crediamo, educando i più giovani a fare lo stesso, sempre con spirito critico e interesse attivo. Partecipiamo attivamente alla vita cittadina italiana e facciamo parte di un'antica comunità ebraica, e ci impegniamo tutti i giorni affinché possa diventare un luogo giusto e sicuro. Oggi siamo scesi in piazza per l'ennesima volta per manifestare in difesa dei nostri valori, l'antirazzismo e l'antiviolenza in ogni loro forma. Condanniamo l'antisemitismo, l'odio e l'avversione verso gli ebrei, che nella storia ha portato ad un susseguirsi di forti violenze contro tutto il popolo ebraico. Tra le più comuni manifestazioni della storia conosciamo i pogrom, violente rivolte popolari scatenate contro i civili ebrei, spesso con l'appoggio delle autorità. L'esempio più estremo e recente ce lo porta la Shoah, che consistette nella persecuzione brutale e uccisione di quasi tutti gli ebrei europei. Durante la Shoah, la Shamar HaTzair prese parte attiva della resistenza, fino alla rivolta del Ghetto di Varsavia. E oggi, purtroppo, tocca a noi. Tutti credevamo che l'odio di quel periodo non si sarebbe più ripresentato, ma guardandoci intorno non abbiamo potuto fare a meno di notare una potente crescita di episodi antisemiti in tutta Europa, a ridosso della strage del 7 ottobre. Ricordando uno dei periodi più bui della nostra storia, oggi sentiamo di essere tornati nuovamente nella paura. Edifici residenziali in Francia marchiati con la stella di David, pietre di inciampo annerite a Roma, nel quartiere di Trastevere, bomba Molotov lanciata contro una sinagoga a Berlino, un cimitero ebraico incendiato in Austria. In tutta Europa molte sinagoghe e centri comunitari stanno vivendo e le scuole sono attualmente sotto vigilanza. Noi giovani siamo qui per dirvi tutto questo che non ci va bene. Il problema è reale e non va ignorato. Oggi, dopo sempre persecuzioni, i nostri diritti ci sembravano essere veramente afferrati, ma la nostra libertà di esprimerci viene annegata. Ma forse non è così e questo ci provoca ansia, ma anche un forte bisogno di agire. Siamo qui per far sentire la nostra voce a tutti coloro che la stanno ignorando, per fornire il nostro pieno supporto a tutte le persone che hanno subito e che tuttora subiscono violenza, a tutti gli uomini, le donne, i bambini uccisi e rapiti da Hamas, un'organizzazione terroristica. Condanniamo apertamente l'approvazione illecita e forzata di corpi di tutte le donne, le ragazze, le bambine israeliane uccise e violentate il 7 ottobre, che quest'anno non sono state considerate nella nota transfemminista proposta del movimento Non Una di Meno. E per loro noi gridiamo ancora più forte, gridiamo in una lotta per i diritti inclusiva, valida per tutti gli esseri umani, senza distinzioni di genere, di sessualità, di religione o etnia.
Il nemico comune di tutti noi è Hamas e il terrorismo in ogni sua forma. Noi come Hashomer Hatzair abbiamo il bisogno di esprimere il sostegno dei civili e dei familiari delle vittime di terrorismo e non accetteremo un altro episodio come quello successo il 9 ottobre dell'82 a Stefano Gaidashe. Chiamiamo tutti a partecipare con noi a questa lotta che dovrebbe stare a cuore ad ognuno di noi. Vogliamo un mondo libero da ogni tipo di violenza, da ogni forma d'odio e discriminazione. Ora più che mai crediamo nell'autodeterminazione di tutti i popoli, nella pace e quindi in un dialogo che non inciti l'odio. Ora e per sempre lottiamo contro il terrorismo e antisemitismo. Come la storia ci ha insegnato, il popolo di Israele è vivo e non morirà mai. Am Israel Hai.
Se il terrorismo che si manifesta attraverso attentati semina sgomento, paura e morti tra gli uomini, io oggi voglio parlarvi del terrorismo psicologico che subiamo noi giovani ebrei ogni giorno, non meno cruento, non meno pesante, non meno limitante. Faccio parte del movimento giovanile Benachiva. Il nostro intento, oltre a quello di vivere con gioia e orgoglio la nostra appartenenza, è quello di aiutare tutti i ragazzi ebrei a superare le paure, a girare per le strade fermamente e a rispondere alle offese con la forza della ragione e della parola, e non quella delle mani e della negazione. No al razzismo, no all'antisemitismo.
Alla chiusura di questa lunga maratona, ma era importante che ci fossimo in tanti, che fossero in tanti ad alternarci su questo palco. Allora, adesso chiudiamo con una storia molto forte che ci racconterà una persona che è venuta appositamente da Israele, ci racconterà la storia sua, della sua famiglia l'abbiamo lasciata in conclusione perché questa storia dà il senso della nostra manifestazione di questa sera. Allora, andiamo qui sul palco Asaf Godot.
Noi vi salutiamo adesso la famiglia Jonai Dio, perché dopo questa straordinaria testimonianza che ci ricorda da dove eravamo partiti, dal 7 ottobre scorso, dopo questa manifestazione, dopo questa testimonianza ci saranno gli inni, l'inno italiano, l'inno europeo, l'inno di Israele. Viva Israele, viva l'Italia, grazie a tutti. Bravo.
Buonasera Roma, è veramente emozionante stare qui con voi questa sera. Mi chiamo Asaf Godot e sono israeliano. Mio fratello Tom è nato 52 anni fa nello Stato di Israele. L'ultima volta che l'ho visto era la vigilia di Sukkot, venerdì. Eravamo tutta la famiglia a cena dei miei genitori. Sullo sfondo si giocava il derby di Milano. Tom, interista da sempre, di tanto in tanto si aggiornava sulla situazione e ogni tanto alzava le mani in gesto di vittoria per farmi capire che il mio Milan aveva preso un altro gol. Poi la serata è finita, gli ho messo una mano sulla spalla, non un abbraccio, non ci abbracciavamo più, una mano sulla spalla. Guida con cautela, ci vedremo tra 2 o 3 settimane, parleremo al telefono o forse no, non ha importanza, perché per incontrarci e parlare abbiamo tutta la vita. Poi sono andato a casa mia ed è finita così. Una settimana dopo, difendendo sua moglie e le 3 figlie, Tom è stato assassinato dai terroristi di Hamas nella sua casa di Kisufim, in territorio dello Stato di Israele. La storia di Tom e della sua famiglia è la mia storia privata, però è solo una tra le centinaia di storie di quel maledetto sabato che in comune hanno il fatto che Hamas ha tentato di minare l'esistenza dello Stato di Israele, sia moralmente che fisicamente, usando una violenza inconcepibile contro la popolazione civile, uomini, donne, bambini e anziani. Il mio nonno è arrivato nella terra di Israele 110 anni fa. I miei figli sono la 3ª generazione che nasce nello Stato di Israele. La storia di Israele è una storia di risorgimento e continuità.
La nascita di Israele è un grande miracolo, uno stato etnico nato dopo la Shoah che contro tutte le probabilità ha letteralmente fatto fiorire il deserto. Nello stato di Israele è stata sviluppata la più sofisticata agricoltura del mondo, sono state fondate eccellenti università e si è formata una ricca cultura. Lo Stato di Israele ha fondato ZAL, Zva Hagana Israel, l'esercito per la difesa di Israele. Dopo 2000 anni, gli ebrei sono diventati responsabili del proprio destino. Quello che ha permesso tutto questo successo sono i valori con i quali è nato lo Stato. Aspirazione all'uguaglianza, istruzione, accettazione dell'altro, in due parole democrazia liberale. Questi valori ci uniscono al mondo occidentale del dopoguerra. La guerra che è stata imposta a Israele oggi è sugli stessi valori globali e per questo che non può essere solo nostro. Le organizzazioni terroristiche islamiche come Hamas minacciano la visione del mondo moderno non solo nel Medio Oriente ma in tutto il mondo. Purtroppo vediamo con immenso stupore troppa gente che giustifica Hamas. Alcuni lo fanno per ignoranza, altri per una visione piatta, senza capire i pericoli e senza capire gli immensi danni provocati ai paesi arabi moderati in generale e ai palestinesi in particolare. Oggi, proprio quando più paesi del mondo arabo accettano il diritto all'esistenza dello Stato di Israele e stabiliscono rapporti diplomatici, nel mondo occidentale ci sono politici progressivi, docenti nelle università e influencer nelle manifestazioni pubbliche che invocano l'eliminazione dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele è nato dalle ceneri della Shoah e ha permesso la nascita di una nuova identità ebraica, quella che non si scusa più per la sua stessa esistenza. Tom e io e tutta la nostra generazione siamo cresciuti su tre parole, in italiano sono due: Leolam lo od, mai più. Quindi anche la mia risposta adesso. Quindi anche la mia risposta da israeliano allo slogan degli antisemiti e degli antisionisti è composta da tre parole: From the river to the sea, io resto qui.
La vittoria, le porta la chiave, cantare la vittoria, il Dio.
Gracias a Dios.